la burocrazia che caratterizza il paese. Il commissario stesso ha molta visibilità sui territori, quindi sulle zone che amministra, e che quindi rappresentano in un certo qual modo le orecchie e gli occhi dei territori su cui poi le imprese devono andare a fare degli investimenti. Il commissario è stato accompagnato da un percorso di semplificazione burocratica, di cui vi ho già detto, e è riuscito a collaborare con le istituzioni e con il sistema finanziario. Poi qui oggi abbiamo chiamato anche il sistema finanziario, cioè le due banche più grandi del paese che sono intese Unicredit, che ci diranno come loro si sono, diciamo, inserite in questo percorso virtuoso. Cosa sta funzionando? L'attivazione e l'attrazione di investimenti. Tu dici, ma non è vero, non sta funzionando? Sì, sta funzionando, perché il dato sull'attrazione degli investimenti è rappresentato dalle autorizzazioni uniche. Cosa non ha funzionato? La perimetrazione delle aree, questo l'abbiamo già detto, a volte, soprattutto in alcuni territori, non sappiamo effettivamente quanto spazio c'è a disposizione. La cabina di regia di fatto non ha mai funzionato, esiste ma non ha mai funzionato. La leva fiscale è stata utilizzata solo parzialmente, e invece in tutte le esperienze internazionali che noi abbiamo studiato, che trovate sostanzialmente nel dossier, rappresenta un elemento fondamentale. La mancanza di economie di scala, e ovvio che la mancanza di economia di scala dipende dalla scarsa collaborazione tra commissari, ZES, quindi dalla scarsa complementarietà tra le aree ZES e anche dalla scarsa collaborazione tra ZES nazionali e internazionali, in particolar modo quelle più vicine a noi, lo diceva anche prima il Presidente Occhiuto. La misurazione dei risultati non c'è, credo che questo sia il primo esercizio, poi qualcuno potrà smentirmi, però penso che abbiamo fatto il primo esercizio di misurazione effettiva. Sulla base di questo, noi cosa proponiamo? Qui c'è uno schema dei vantaggi della ZES unica, perché ci sono dei vantaggi per la ZES unica, che sono quelli collegati al maggior coordinamento e alla possibilità di produrre un piano di politica industriale per il Sud. Ci sono anche degli svantaggi, perché in un paese come il nostro, in cui l'attrazione degli investimenti è parcellizzata, l'abbandono della dimensione locale non è possibile. È la sola governance centrale, qui lo sottolineo perché è un punto cui io tengo molto, in Italia è scarsamente efficace, perché in Italia abbiamo le regioni e le regioni fanno attrazione degli investimenti, e non solo le regioni, ma soprattutto la sola governance centrale a livello internazionale non viene mai adottata. In nessuno dei maggiori casi di successo internazionale, in Europa quello di maggior successo è la Polonia, la governance centrale è sempre accompagnata da una dimensione locale. L'altro rischio da gestire è che gli investimenti PNRR vengano messi effettivamente a terra e siano coerenti poi con quelle che sono le esigenze di questa grandissima ZES unica. Sulla base di questo io vi lascio, poi mi taccio perché purtroppo ho parlato tanto e troppo. Noi diciamo identifichiamo quattro linee di azione, comunque quattro punti di attenzione nel passaggio da 8 ZES alla ZES unica. La prima, come dicevo, è di accompagnare la governance centrale, che è un buon esercizio di indirizzamento della politica industriale del paese, mantenendo il livello di operatività locale, che ovviamente ha luci ed ombre, perché noi non abbiamo il quadro di tutti gli 8 commissari ZES, sta funzionando. E qui poi abbiamo messo l'esempio della Polonia, che lo trovate, potete leggerlo, poi ci possiamo tornare anche in altri momenti, che appunto ha saputo governare bene il mix centro-periferia. La semplificazione amministrativa stabile e la certezza temporale degli incentivi fiscali, che ovviamente ha molto più valore quanto più le imprese che devono investire in una ZES sono piccole. Tendenzialmente un'impresa grande chiede semplificazione, un'impresa piccola ha bisogno anche del meccanismo di incentivazione fiscale, e su questo ancora in Italia non abbiamo la gittata di lungo periodo che hanno gli altri paesi, che vi ho messo lì accanto, sono degli esempi, ce ne sono altri, però come vedete sia in Marocco, sia in Polonia, sia in Egitto, ma anche in Irlanda, in altre esperienze ZES del mondo, gli incentivi fiscali hanno una gettata di 15-20 anni. E i risultati della ZES Polonia vengono monitorati a partire dal 1994. Quindi comunque, insomma, è un bel percorso lungo. La realizzazione della ZES mista, da attualmente generalista, io qui l'ho riportata perché, come vi dicevo, le ZES specializzate, cioè quelle che promuovono la costruzione di cluster industriali all'interno dei territori, hanno moltiplicatori economici più alti, quindi portano più sviluppo economico. Per cui, pur mantenendo la ZES unica come generalista, sarebbe interessante su singole porzioni di territorio del sud fare un ragionamento di politica industriale un po' più puntuale su alcuni comparti, magari ad elevato valore aggiunto. Il Marocco l'ha fatto sull'automotive, l'Irlanda l'ha fatto sui servizi finanziari, ci sono poi altre buone pratiche a livello internazionale. E il monitoraggio, perché questa analisi, però tante altre analisi e le esperienze anche a livello internazionale ci ricordano che non puoi valutare quello che non riesci a misurare. Qui mi fermerei e così mi aiutate.
Di spunti ce ne sono tantissimi, devo dire, sono molto, molto interessanti, complimenti. Allora, commissario Romano, devo dire, insomma, davvero interessante, no? Rispetto a quello che è stato già fatto, a quello che è le potenzialità, quello che si può ancora fare. Le ZES nascono, come diceva la dottoressa Laudeta, per colmare questo gap. Quanto è stato fatto? Quanto si è ridotto questo gap attraverso le ZES?
Sì, muovo da una considerazione di carattere preliminare che per me un privilegio quello di poter oggi fungere da cavia per Ambrosetti e per essere analizzato rispetto ai dati conseguiti nelle zone economiche speciali. Ed è un privilegio ulteriore perché i dati che promanano da questo studio sono oggettivamente dati che riempiono di orgoglio e soddisfazione chi ha incarnato il ruolo di commissario di governo. E faccio una precisazione rispetto ad un termine utilizzato dal Presidente Occhiuto, che è un termine a me familiare, che mi piace declinarlo però in un'accezione diversa, quello della visione. Il Presidente Occhiuto ha ricordato prima di essere un visionario, quindi di credere in determinate cose. Io credo che i risultati che si sono determinati nelle due regioni promanano proprio dall'utilizzo e dall'accezione di quel termine nel modo più comune possibile, cioè avere una visione di politica industriale che è stata declinata in maniera diversa pur rivestendo lo stesso ruolo nei due territori di competenza e che ha consentito di raggiungere risultati che sono tangibili oggi e ancora in maniera più puntuale per effetto dello studio di Ambrosetti e che ci danno un dato che è straordinario, quello che comunque dall'introduzione dello sportello digitale, dello sportello unico, si è riusciti a generare un'attrazione di investimenti che ha numeri che costituiranno comunque una pietra miliare per questo paese e per il sud in particolare. Si è spesso discusso su quali siano gli eventuali contrasti con la Carta Costituzionale rispetto a determinare situazioni di disparità di trattamento tra territori. La ZES ha una logica che è per definizione divisiva e che non può essere una accomunare un intero territorio in un unico concetto. Detto ciò, la visione che ha retto lo svolgimento della funzione è stato per la campagna quello di prendere atto di una circostanza, che le aree produttive della campagna erano già pronte a recepire nuovi investimenti. Vi erano cioè aree destinate ad allocazione di impianti produttivi che necessitavano soltanto di una promozione e di una semplificazione nelle procedure di attrazione di investimenti. Così quel dato che avete prima ricordato, che ti ha ricordato delle 73 autorizzazioni e insomma qualche minuto fa io ne ho firmato un'altra, quindi siamo a 74 ad oggi, ma vi sono ulteriori 37 conferenze di servizi in corso che vedranno la loro conclusione entro dicembre, quindi arriveremo a numeri che sono davvero straordinari, e sono numeri che non sono finalizzati all'emanazione di provvedimenti. Vedete, c'è una caratteristica comune nell'analisi dei dati, che è questa, che non c'è una miriade di provvedimenti. Io non ho emesso nessuna ordinanza in deroga nei miei comuni, nei miei territori amministrati, nonostante la legge me ne disse potere. E la costante è proprio questo: non c'è necessità di emanare provvedimenti in deroga, basta adottare provvedimenti in conformità alla norma nel modo più rigoroso possibile, senza eccedere nelle complicazioni burocratiche. E l'altro pilastro fondamentale della zona economica speciale, che era quella dell'attrazione di investimenti, e quindi in Campania erano aree produttive più pronte, dicevo, perciò ci si è avviati verso l'attrazione di investimenti in maniera più semplice possibile, muovendo da una visione che è stata comune e condivisa con il presidente della regione di competenza, e ho avuto la grande fortuna o la grande fortuna di avere una visione comune ai due presidenti di competenza delle mie regioni. Ciò ha consentito di procedere in maniera spedita nella realizzazione degli interventi. E questa speditezza è anche caratterizzata da una collaborazione istituzionale che non si ferma a livello regionale, ma che è andata nel dettaglio anche con Confindustria, con Confapi, per quello che riguarda le organizzazioni territoriali, ma anche con i sindacati. La Campania e la Calabria sono le prime regioni che hanno stipulato accordi come commissario di governo con sindacati, con le tre sigle sindacali maggiormente rappresentative, e che ha stipulato protocolli d'intesa con Banca Intesa e con Unicredit, quindi le banche, il ruolo delle banche, i sindacati, il ruolo di Confindustria e di Confapi, convenzioni con le singole regioni di competenza, perché mi piace anche rimarcare un dato che troppo spesso è sottovalutato. Quando siamo partiti come commissari di governo, io sono il secondo commissario di governo nominato in ordine temporale, c'è qui tra l'altro in sala il mio collega Mauro Miccio, nominato per l'Abruzzo qualche mese prima di me, ma eravamo una sorta di pionieri, abbiamo costruito insieme all'allora ministro per il Sud, che ovviamente colgo l'occasione per ringraziare, anche quel meccanismo di introduzione dello sportello digitale, che poi ha generato gli effetti successivi. Eppure però si è lavorato per venire alla creazione di uno strumento, che è stata la vera svolta, che era lo sportello digitale. Poi abbiamo avuto una intuizione, ha avuto il governo un'intuizione nell'affidarci e nel prevedere una misura specifica nella realizzazione di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che fosse fondata sulle ZES. Sono state attribuite misure per 630 milioni di euro in opere infrastrutturali. E qui consentitemi di fare un vanto alla mia struttura, perché siamo stati i primi a marzo del 2022 ad indire una procedura di evidenza pubblica a valere sulla misura ZES, che era stata approvata appena due mesi prima, a dicembre del 2021. Vi era il decreto interministeriale Giovanni Carfagna che attribuiva la misura di 630 milioni. A marzo 2022 viene bandita la prima gara dell'Est Campania ed è il lavoro in corso a ridosso dell'interporto di Nola. Poi abbiamo affinato quelle procedure che consentivano di semplificare e di ridurre i termini per l'affidamento dei lavori, e siamo ad oggi ad aver aggiudicato il 100% delle opere assegnate al commissario di governo come soggetto attuatore. E non è circostanza di poco conto. Qui fatemi fare anche un passaggio sulla differenza tra le due regioni che a me sono state affidate. E lo faccio in presenza del presidente Miele, lo faccio perché devo dire che vi è stata una relazione della Corte dei Conti a febbraio dello scorso anno, che era in funzione del controllo concomitante, che andava a monitorare quale fosse lo stato dell'arte degli interventti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E quella relazione era in qualche modo anticipatoria di ciò che si è effettivamente realizzato. Rilevava la Corte dei Conti in quella relazione che l'unico intervento partito era quello di test Campania, che quindi c'era una sorta di preoccupazione rispetto alle altre regioni, e che gli unici interventi non partiti per nulla erano proprio quelli di ZES Calabria, dove il commissario non era soggetto attuatore di nessuno di quegli interventi. A distanza di un arco temporale di 6 mesi, quella visione della Corte dei Conti, che peraltro è stata da monito anche per il commissario di governo, permette di certificare come quella preoccupazione era fondata su elementi certi e che vede oggi un convincimento rafforzato. Tutti gli interventi di ZES Campania sono realizzati, non tutti gli interventi di ZES Calabria sono realizzati, o meglio, ve ne sono già stati due definanziati perché i soggetti attuatori non sono stati in grado di rispettare i tempi. E allora quella del commissario straordinario una ricetta magica? No, è l'applicazione costante sul compito affidato, grazie ad una struttura che comunque ha seguito le indicazioni del commissario, che ha permesso di affinare anche i metodi di lavoro. Ho fatto prima riferimento alla gara indetta a marzo del 2022, che però ha trovato la sua attuazione a distanza di oltre 6 mesi dall'aggiudicazione. Allora ci siamo interrogati su quali potessero essere le pecche ancora da sistemare, e abbiamo sfruttato la norma sulle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha ridotto ad una sola la conferenza di servizi prodromica all'approvazione del progetto, e l'abbiamo utilizzata nelle altre procedure di gara, tant'è che tutti i 5 interventi sono state espletate nelle procedure di gara dei 5 interventi, se ne è aggiudicata l'opera, e la realizzazione di quelle infrastrutture è assolutamente un pilastro fondamentale per l'attrazione di ulteriori successivi investimenti rispetto ai 2 miliardi di cui abbiamo raccontato. E io vorrei, Cetti, se me lo consenti, chiarire un dato per non far apparire quel dato che diamo in distonia. I 2 miliardi di investimento derivano in parte da quelli che hanno usufruito del credito d'imposta e in parte dalle sole autorizzazioni del commissario di governo, perché c'è un dato che vale la pena ricordare, che non tutti gli investimenti sfruttano il credito d'imposta, tutti gli investimenti sfruttano invece la semplificazione burocratica dell'autorizzazione unica. Questo perché chi è possessore dei dati ha una visione più chiara. Vi faccio un caso banale della Campania, dove c'è un'azienda beneficiaria di un'autorizzazione unica che vale 50 milioni di euro, che non ha avuto un euro di credito d'imposta perché è un'industria siderurgica che non rientra tra il novero di quelle che possono beneficiare del credito d'imposta. E quindi la visione deve essere completa. Quali siano stati i costi che le strutture di governo hanno supportato o sopportato per addivenire a questi risultati? Ebbene, io devo raccontarvi di due uguali situazioni in Calabria e in Campania. Le strutture si reggono su quella campana, su 3 sedi che utilizza il commissario, e sono 3 sedi a titolo gratuito date da Regione Campania, Città Metropolitana e ASI di Napoli. Si reggono su un coordinatore della struttura, che è il direttore dell'ASI di Napoli a fianco a me, che lo fa a titolo gratuito. Si sono rette su un consulente giuscontabile, che è un magistrato della Corte dei Conti, che è la dottoressa Maria Teresa D'Urso, che ha collaborato al commissario di governo a titolo gratuito. Insomma, mi pare che quando le cose si vogliono fare non ci sia necessità di avvalersi di consulenze esterne a titolo oneroso. Potrebbe apparire mosca bianca quella della Campania, però vale la pena rappresentare il caso della Calabria, che utilizza una sede a titolo gratuita data dalla Regione Calabria per mezzo del CORAP, si avvale di un coordinatore della struttura, del dottor Di Agostino, che è il direttore del CORAP e che lo fa a titolo gratuito. Si avvale di personale invece di supporto, come prevedeva la norma, scelta da Eutalia, la società, poi studiare sviluppo, la società del MEF, ma qui le due strutture si sono avvalse di un numero ridotto di soggetti cui pure potevano beneficiare e di comandati da altre amministrazioni, e qui la Campania ne ha presi 5, Calabria solo 2. Insomma, abbiamo utilizzato gli strumenti minimi, indispensabili per garantire il massimo risultato possibile. E credo, fatemi peccare di modestia, che nessun risultato migliore di questo fosse stato possibile in queste condizioni o in qualsiasi altra condizione. Lo dico perché, indipendentemente da quello che accadrà e da una visione politica e industriale diversa da quella attuale, che non compete a me, io da uomo dello Stato ho necessità di portare a termine il mio mandato nel migliore modo possibile, non preoccupandomi di lasciare il palcoscenico cercando di prendere più applausi di quello che verrà dopo, ma cercando invece di lasciare il palcoscenico lasciando una pietra miliare che costituisce un momento per le regioni che mi sono state affidate di cui vantarsi nel proseguo. E lo dico anche perché mi piace rappresentare come questo aspetto della gratuità, che vale la pena ricordare nel tempo, ha consentito anche di risolvere una vicenda straordinaria come quella di Whirlpool, che pure dopo racconterete più nel dettaglio, perché ancora qui questo modo di vedere del commissario ha convinto Whirlpool a cedere a titolo gratuito quell'opificio al commissario di governo, che si è preoccupato di ricollocarlo sul mercato a titolo gratuito all'impresa che ne facesse domanda, purché riassumesse le 312 maestranze licenziate da Whirlpool. Abbiamo avuto la fortuna di che alla procedura partecipasse un imprenditore capace ed accorsato che si è aggiudicato quell'opificio e che ha mantenuto l'impegno. I 312 lavoratori di Whirlpool sono stati tutti riassunti il 30 ottobre ultimo scorso. Quindi un monitoraggio che è straordinario sotto questo profilo, un monitoraggio che ci consente di marcare anche quel dato, poi mi fermo e riprendiamo dopo, quel dato sull'occupazione. Gli effetti generati da ZES Campania sono 22.000 nuovi occupati, che è un numero che fa in questo momento tremare i polsi, così come il numero degli investimenti indiretti, che assomma a 23 miliardi di euro, è un altro numero che di questi tempi è assolutamente straordinario. Poi l'analisi delle singole situazioni, e qui fatemi fare l'ultimo cenno alla Calabria di cui ho detto poco, ma vale la pena rappresentare due vicende emblematiche. Si trattava di costruire le condizioni ottimali per allocare gli imprenditori, si trattava di cambiare la narrazione. Ci siamo riusciti attraverso due momenti emblematici. L'autorizzazione data a un emblema di quel territorio, che è Pippo Callico, accorsata industria del tonno, che ancora non credeva a quello che gli potesse accadere, perché quando sono andato lì a convincerlo a caricare la pratica sullo sportello, promettendogli che dopo qualche giorno sarei tornato con l'autorizzazione, a distanza di 5 giorni, di un arco temporale, l'abbiamo autorizzato a fare un nuovo stabilimento alla Mezza Terme e ha cambiato la narrazione degli imprenditori, così come la multinazionale Peter Hughes, di cui poi pure diremo, o direte, si è convinta a fare l'ulteriore investimento di 20 milioni di euro in quel territorio perché ha trovato nella semplificazione burocratica il meccanismo per poterlo fare. Abbiamo cioè attratto, anche attraverso quell'effetto cosiddetto spiazzamento, che gli economisti chiamano spiazzamento dell'investimento, ma comunque abbiamo radicato in quel territorio una multinazionale da un lato che poteva andare altrove, quindi ripetere il caso Whirlpool che si era perpetrato a Napoli, e abbiamo convinto l'imprenditore locale a ulteriormente investire in quell'area. Poi diranno anche le loro esperienze come quegli investimenti ne hanno generato ulteriori altri. Ed oggi siamo alla vigilia, sarà il 25 novembre, la data in cui si conclude la procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto di 20 milioni di euro per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza nelle aree industriali della Calabria, che sono convinto che costituirà altra pietra miliare per l'attrazione di investimenti in quell'area. Mi fermo qui.
Grazie. Tanto avremo modo poi dopo poter approfondire qualche altro aspetto. Presidente Miele, Tommaso Miele, Presidente aggiunto della Corte dei Conti. Il quadro delle ZES si va a inserire ovviamente in un quadro, cioè le ZES si inseriscono in un quadro normativo, in un quadro giuridico. Prima con la dottoressa Laudeta si faceva accenno, no, a quello che poi sono anche le differenze rispetto al panorama europeo. Ecco, cerchiamo di capire qualcosa in più. Di che differenze stiamo parlando?
Sì. Intanto io ringrazio per avermi voluto coinvolgere, io chiedo scusa e peraltro poiché scontiamo qualche minuto di ritardo, ecco, dico subito, visto che la mia potrebbe essere oggi più una relazione, un intervento di tipo notarile, visto
tecnico.
Che io tecnico, ma parlo soprattutto di inquadramento normativo, io anche per non rubare spazio a chi dovrà fare considerazioni molto più pertinenti e, come dire, di merito rispetto a quelle che vi farò io, quindi mi limito veramente a poche battute, però farò anche qualche considerazione di merito sulle ZES. E proprio a questo proposito, intanto raccolgo l'input che mi ha dato Giosi Romano per in ordine a quel profilo, ventilato profilo di incostituzionalità, e quindi lo dico subito perché la mia formazione, peraltro, io sono un amministrativista, giusconsabilista, ma più che altro un costituzionalista, e quindi rispondo volentieri, e anche per rispondere alla sollecitazione della dottoressa Rondinelli. Dico subito, da costituzionalista la parola è troppo grossa, ma lo dico da modesto così studioso di diritto costituzionale. A noi, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, al principio di uguaglianza, ci hanno sempre insegnato che situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso, perché altrimenti è lì che si crea una disparità di trattamento. Quindi il fatto che alcune zone del paese debbano essere, come dire, attenzionate per un'attrazione degli investimenti o per creare le condizioni per attrarre investimenti o quantomeno per creare le condizioni per uno sviluppo economico non significa affatto creare disparità di trattamento. Quindi è il mio pensiero, ma questo anche per sgombrare il campo di fronte a chi magari volesse domani, come dire, accampare eventuali disparità di trattamento. Quindi detto ciò, devo dire che lo dico, ecco, con riferimento un po' alla ricostruzione del quadro normativo, come dicevo, vengono identificate la persona economica speciale, non lo devo insegnare qui ai tecnici, è lungi da me qualsiasi posizione, come dire, di chi vuole parlare a cattedra, però la zona economica speciale si intende una zona geograficamente, lo dico dal punto di vista normativo, quello che prevede la norma, in una zona geograficamente limitata e chiaramente identificata, nella quale le aziende già operative, quelle che si insedieranno, possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e lo sviluppo. Ora, nella letteratura, anche a livello internazionale, su questa tipologia di zone economiche speciali, vengono identificate quattro tipologie. Le zone di libero scambio, presso i porti e gli aeroporti, che offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all'import e all'export dei beni che vengono riesportati, le export processing zone, che offrono agevolazioni per la riesportazione di beni lavorati in loco, le zone economiche speciali vere e proprie, che offrono un pacchetto di incentivi, agevolazioni e semplificazioni normative alle imprese, e le zone speciali industriali. Nei paesi dell'Unione Europea sono operative 90 zone franche, comprensive anche delle zone economiche speciali, alcune delle quali possono essere individuate come vere e proprio punti di riferimento nell'ambito dell'attrazione degli investimenti, come esempi, anche se l'Europa ha recepito con ritardo molte delle opportunità derivanti da questo strumento e utilizzate a livello industriale. Ecco, in Cina, ma ricordava prima la dottoressa Lauteta, uno dei casi che viene quasi identificato come esempio a livello europeo è quello della Polonia, dove il numero delle ZES, le 14 zone economiche speciali polacche, hanno permesso di raggiungere risultati veramente apprezzabili. Attrazione per oltre 170 miliardi di euro, nelle ZES il tasso di disoccupazione è tra 1,5 e 2,9 punti percentuali inferiore rispetto a quello nazionale medio, creazione di oltre 280.000 nuovi posti di lavoro e mantenimento di più di 140.000 occupati aggiuntivi. Ora, proprio per questo motivo in Polonia si è scelto di estendere gli effetti temporali delle ZES che dovevano cessare la propria operatività nel 2020, prorogando la misura fino al 2026. Quali sono peraltro i vantaggi delle ZES? Qual è lo strumento, il core business di una ZES? Regime fiscale di vantaggio che contempla quindi l'abbattimento totale della tassazione su alcune tipologie di imprese, procedure amministrative semplificate. Io qui, forse per la mia deformazione professionale, essendo io un magistrato della Corte dei Conti, e ringrazio perché mi ha chiamato in causa l'amico Giosi Romano, perché e mi sono sentito, come dire, anche un po' partecipe del contributo che ha dato la collega Maria Teresa D'Urso, perché io, come componente del nostro organo di autogoverno, della nostra magistratura, l'ho autorizzata per quell'incarico gratuito, quindi questo mi preme ricordarlo. E mi fa piacere che, ecco, il commissario straordinario che ha potuto beneficiare dell'apporto e della competenza giuridica e giuscontabilistica di questa collega lo abbia testimoniato in questa occasione, quindi veramente grazie. Poi, ecco, io ci tengo a rimarcare come uno appunto degli aspetti di maggior rilievo delle ZES sia procedure amministrative semplificate. Lo si ricordava prima, lo ricordava la dottoressa Lauteta, con 73 autorizzazioni uniche c'è stato un incremento praticamente degli investimenti di 910 milioni. Ecco, ma io, guardate, forse in maniera un po' ardita, arrivo a dire questo. Io mi ricordo, da giovane studioso anche di diritto amministrativo, io mi occupai molto della legge 241 del 90 e delle prime semplificazioni che furono previste proprio nella legge 241 del 90 all'articolo 19. All'epoca sembrò una rivoluzione, oggi ve lo dice uno che di pubblica amministrazione si occupa. Oggi bisognerebbe veramente accedere ad una grandissima semplificazione. Bisogna osare. Io sono uno che anche come Corte, ora vi dirò, anche come Corte dei Conti, perché prima è stato avvocato il controllo concomitante e ora ne parlerò, perché anche in occasione dell'incontro con il governo che c'è stato a maggio, proprio a margine di quello che ricordava Giosi Romano del controllo concomitante, io fui uno che mi dissociai un po' dalla linea portata avanti dagli altri vertici della Corte, quindi fra noi tre vertici della Corte io fui quello che invece riconobbe alcune criticità di uno strumento che pure c'era stato, ma non tanto nello strumento del controllo concomitante, perché, come ha detto Giosi Romano, utilizzato bene come monitoraggio dell'andamento di determinati investimenti, della realizzazione di determinate opere, è sicuramente di ausilio per le pubbliche amministrazioni. È che lì ci fu una strumentalizzazione e qualche errore di comunicazione, mi permetto di dire. Quindi io poi, per dico la verità, io sono per una pubblica amministrazione veramente che è per abbattere la burocrazia, perché praticamente è risaputo, non lo voglio dire io perché sarei retorico oggi, e quindi lo voglio ricordare solo a me stesso, si è sempre detto che uno degli ostacoli agli investimenti stranieri nel nostro paese è la burocrazia. Sono i lacci e lacciuoli della burocrazia. Ecco perché io sono per una semplificazione spinta. Ma vi dico di più, io sarei per una semplificazione di questo tipo. L'imprenditore si avvia a realizzare, la pubblica amministrazione ha l'onere di controllare successivamente. Quindi rovescerei addirittura il procedimento autorizzatorio. Anziché attendere, anche perché, scusatemi, ve lo dice un magistrato che si è andato a leggere le mie relazioni in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, io oltre ad essere presidente aggiunto della Corte dei Conti sono presidente della sezione giurisdizionale del Lazio, e quindi in occasione delle mie inaugurazioni ho sempre detto che la funzione non deve mai diventare potere. Lo dico con riferimento alla funzione giudiziaria, ma lo dico anche con riferimento alla funzione amministrativa. E purtroppo l'autorizzazione, guardate, uno degli impedimenti che ci fu quando io scrissi questo libro sulla 241 e feci quindi una ricerca anche sulla attuazione della 241 degli istituti, era la resistenza delle amministrazioni, dei dirigenti. Perché? Perché era potere. Rilasciare un'autorizzazione era potere. Quindi ben vengano le autorizzazioni uniche, ma io andrei addirittura oltre. Addirittura fidarsi dell'avvio di determinate imprese, chiaramente questo non significa ignorare i controlli, significherebbe soltanto rovesciare il procedimento autorizzatorio, cioè dare fiducia all'imprenditore che magari avvia un'impresa e l'amministrazione controlla. Laddove verifica determinati impedimenti, determinate illegittimità, ecco, le fa correggere oppure le rimuove laddove c'è da rimuovere. Quindi io sarei per una veramente semplificazione spinta. Per quanto riguarda poi, ecco, e cerco di stare nel tema, per poi dicevo ancora che cosa caratterizza le ZES: canoni di concessione agevolati, contributi in conto capitale per la realizzazione degli investimenti, deroghe alle regolamentazioni sui contratti di lavoro ed esenzione o riduzione degli oneri sociali, interventi infrastrutturali sul territorio interessato. Qual è stata la normativa di riferimento? Ecco, qui torno a fare il notaio. In realtà sono un magistrato, non sono un notaio. Ho solo mia nuora che fa il notaio. Quindi, e dico, le ZES, istituite nel 2017 con il decreto legge numero 91, ma poi hanno trovato, specifica e puntuale regolamentazione con il regolamento numero 12, con il DPCM 25 gennaio 2018, numero 12, e qui ecco dove si definisce dal punto di vista proprio normativo che la ZES definisce le ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presenti in un nesso economico funzionale e che comprenda un'area puntuale, portuale, con le caratteristiche stabilite dal regolamento UE 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Oh, per quanto riguarda le ZES in Italia, mi pare, come dire, di dover ricordare che sono state istituite 8 ZES. La normativa di riferimento a livello europeo è costituita da un regolamento del 2013, dal regolamento UE 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Ancora il regolamento 651 del 2014, del 17 giugno 2014. Ma a livello, ripeto, a livello nazionale, l'incipit lo troviamo nel decreto legge 20 giugno 2017 numero 91, convertito nella legge 123 del 2017. Ora, nel nostro paese, quindi, l'articolo 4 in particolare, che prevedeva l'istituzione delle ZES di questo decreto legge 91 del 2017, diceva, ecco, qui va accolto la finalità, la causa, diciamo noi giuristi, della previsione delle ZES, al fine dice il comma 1, al fine del comma 4 di questo decreto legge 91 del 2017, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo in alcune aree del Paese delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle imprese. Non sto qui e sorvolo quindi sulle procedure da seguire, però l'articolo 5 sempre di questo decreto legge prevedeva, convertito in legge poi, prevedeva i benefici fiscali e le semplificazioni, e poi l'articolo 5 bis successivamente introdotto ha previsto l'autorizzazione unica sui cui benefici si è già detto. Per quanto riguarda il regolamento numero 12 del 2018, invece, ecco, va detto che la ZES ripercorre un po' anche la definizione. Per ciò che riguarda la ZES Campania e la ZES Calabria, esse furono istituite praticamente con un decreto, con un DPCM dell'11 maggio 2018, sia quella della Campania che quella della Calabria, e da ultimo arriviamo sostanzialmente alla ZES unica, che si può dire è cronaca perché è di recente previsione e anche dovrà essere, come dire, dovrà andare in vigore dal primo gennaio 2024. Ora, io non entro nel merito della valutazione dell'opportunità o meno dei vantaggi e degli svantaggi, anche perché sono stati messi in evidenza molto puntualmente dalla dottoressa Lauteta, quindi io non mi ripeto. Devo solo dire che il problema anche, e qualche riflessione voglio fare per finire, per avviarmi alla conclusione, del rapporto che può esistere fra ZES e PNRR. Come sapete che per il PNRR il nostro Paese è un'opportunità storica, abbiamo però bisogno di una pubblica amministrazione, io l'ho detto in tantissimi convegni, credo anche in qualche convegno di Ambrosetti, e abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione estremamente efficiente, dove si abbattano veramente, si eliminino i lacci e lacciuoli per incentivare le imprese. Così si ha il rilancio del Paese, così si ha il rilancio dell'economia, così si hanno gli investimenti. Soprattutto, ecco, un imprenditore che vuole, avviare un'impresa deve essere agevolato piuttosto che, come dire, vessato da tante richieste e da tanti, io li chiamo, lacci e lacciuoli. E qui giustifico anche forse la mia presenza come presidente aggiunto della Corte dei Conti, per giustificare come mai c'è la Corte dei Conti. Qui dico anche, io l'ho detto in tanti convegni, non mi tiro indietro anche in questa occasione, l'ho detto in occasione del Salone della Giustizia, l'ho detto in occasione di un recente convegno a Palermo molto importante sulla giustizia al servizio del Paese, e ecco anche qui la Corte dei Conti si deve mettere al servizio delle pubbliche amministrazioni e si deve mettere al servizio di quelle pubbliche amministrazioni che devono agevolare le imprese, soprattutto con riferimento al PNRR. Quindi soprattutto per cogliere le grandi opportunità e intercettare le risorse del PNRR, perché in questo modo la Corte rende veramente un servizio al Paese. E come si fa? Ecco, è noto il fenomeno della paura della firma, la paura sostanzialmente di amministratori e dirigenti, funzionari pubblici, di firmare e incappare in giudizi di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti. Io ripeto, oltre che presidente aggiunto della Corte, sono il presidente della più grande sezione giurisdizionale d'Italia e vi posso far immaginare quale giurisdizione ha la mia sezione, essendo Roma, con tutte le partecipate, gli enti, le amministrazioni pubbliche. Quindi potete immaginare. Ebbene, proprio io, e qui sta forse il fatto che io sia uno fuori dal coro, proprio io dico, la Corte deve semmai recedere sul fronte della responsabilità ed assistere le amministrazioni pubbliche nel momento in cui decidono, non andarle a chiedere il conto dopo 10 anni magari, quando sostanzialmente hanno... E allora come si fa? Ve lo dico io come si fa. Io uso sempre la metafora perché questo è diventato ormai il mio veramente cavallo di battaglia. Però è nota la mia posizione anche a livello mediatico, perché anche a Palermo io ho detto queste cose, il giorno dopo erano sul Sole 24 Ore. Quindi
vediamo domani.
E vi dico, speriamo, a me, io lo dico con piena consapevolezza.
Sono dei colleghi in sala,
benissimo, ma benissimo. Allora, se volete, poi vi faccio anche dei raggi di agenzia. Benissimo, vi dico. No, guardate, io sono uno che si assume le proprie responsabilità e sono anche consapevole del fatto che i miei colleghi non condividono le mie idee, perché a molti piace utilizzare la funzione come potere. Io uso la metafora dei vigili urbani, della polizia municipale, e la corte, anziché nascondersi dietro la siepe e aspettare che l'automobilista passi a velocità eccessiva e faccia comunque danni, perché il pericolo in quel caso esiste comunque, se deve fare l'incidente lo fa lo stesso. Ecco, la polizia municipale dovrebbe uscire fuori dalla siepe e dire all'automobilista: fai piano perché la curva è pericolosa. Rapportato alla corte, che cosa fare? Allora, la soluzione, io l'ho detto anche in occasione dell'incontro con il governo, non è lo scudo erariale, cioè la limitazione della responsabilità amministrativa al solo dolo. No, non è quella, perché si creano zone di impunità e quelli sono soldi nostri e dei nostri figli, che dovranno anche restituire quelli del PNRR. Invece finisco, dottoressa Rosinelli, perché vedo che, siccome spesso presiedo anch'io, non le racconto, a Milano recentemente, di fronte a 1200 persone, come ho presieduto io, e le dico una cosa, ho raccolto simpatie incredibili, perché bussavo ad un relatore, non finiva, a un certo punto era collegato da remoto, si interruppe, io alzai le mani all'improvviso e dissi: non sono stato io, ma è stato provvidenziale. Comunque, per evitare la stessa cosa dico, ecco, la Corte bisognerebbe valorizzarla allora, che renderebbe veramente un grandissimo servizio sul fronte della funzione consultiva per alcune tipologie, solo determinati appalti, determinati provvedimenti. Quindi la funzione consultiva e il controllo preventivo di legittimità su richiesta delle amministrazioni pubbliche. Cioè, quando un dirigente, un amministratore ha un dubbio, chiede alla Corte, e la Corte, se è legittimo o no, se va bene o no, glielo dice subito. Non dopo 10 anni gli va a chiedere il conto per centinaia di migliaia di euro o per milioni di euro. Potrei testimoniare. Grazie, chiedo scusa.
Grazie. Grazie, Presidente Nello. Sarebbe da aprire un dibattito.
Guardi,
solo dal titolo la funzione non si deve trasformare in potere. Perché, insomma,
però no? Le dico la verità, io recentemente a Palermo c'è stato Gianni Trovati del Sole 24 Ore, mi ha chiesto subito un articolo, siamo amici da una vita. E quindi...
Se vuole poi parliamo io.
No, poi le dico, al Salone della Giustizia Federico Fubini mi ha chiesto un'intervista e Lirio Abbate, che è mio amico, pure mi insegue per un'intervista.
Quindi
non si metta in
bilancierello. No, lo faccio perché però voglio essere la prima. A questo
assolutamente.
Punto. Allora, io invito, intanto ringrazio la dottoressa Nauteta, ringrazio il Presidente Miele, il Commissario Romano e anche il Dottor Fuca. Invito ad accomodarsi in sala e a questo punto andiamo subito, perché i tempi purtroppo stringono. E chiamo accanto a me, entriamo, come dire, in un altro ambito, rimanendo appunto a parlare di ZES, ma con un'interfaccia con le banche. Prima l'autoressa Lauteta ne faceva riferimento alle due principali, le due più grandi banche che noi abbiamo nel nostro paese, appunto Unicredit e Intesa San Paolo. Quindi chiamo la dottoressa Luisella Altare di Unicredit e la dottoressa Roscio, Anna Roscio, invece, di Intesa San Paolo. Eccoci, e benvenuta. Eccoci qui. Allora, si è parlato ampiamente sia attraverso lo studio della dottoressa Lauteta, ma anche insomma con il commissario Romano, con il presidente Miele, no? Della potenzialità
delle ZES proprio per attrarre investimenti in zone, appunto in questo caso parliamo di Calabria e di Campania. Dottoressa Altare, ecco, cominciamo proprio con lei, con il vostro punto di vista, il punto di vista della finanza, il punto di vista delle banche. È davvero così?
Allora, intanto grazie, davvero è un grandissimo piacere partecipare a questa tavola rotonda. Devo dire che i contributi che ci hanno precedute sono davvero molto ricchi. Allora, è così, insomma, partiamo dal contesto, l'abbiamo ascoltato prima, no? Partire dal contesto vuol dire oggi avere imprese che hanno a che fare con un tema di riposizionamento importante della catena del valore, vuol dire avere imprese che hanno a che fare con con transizioni e cambiamenti importanti, vuol dire avere sicuramente un posizionamento geografico del sud dell'Italia con una centralità riferita al Mediterraneo, quindi in Italia e in Europa molto importante, e si è parlato di persone, di formazione. Quindi avere la possibilità di contare su persone formate, e qui vale molto il concetto dell'ecosistema, l'ecosistema che chiama dentro le imprese, chiama dentro le istituzioni, chiama dentro il mondo accademico e la finanza. Quindi partendo da questo contesto, e non, lo hanno detto molto meglio di me chi mi ha preceduto, è indubbio che lo strumento delle ZES sia uno strumento abilitante, perché poi oggi quando parli con un imprenditore mettiamo sul piatto uno strumento che concerta, abbiamo detto, semplificazione, sburocratizzazione, incentivi, ma oggi, come dire, sul piatto della bilancia, l'ha detto anche il Presidente in apertura, indubbiamente la semplificazione per un imprenditore che deve avviare un investimento e prendere decisioni di investimento che hanno impatto nel tempo è indubbiamente l'aspetto rilevante. E qui la finanza c'entra, nel senso che in tutto questo contesto la finanza è un altro abilitatore a complemento di questi progetti, perché poi per noi significa accompagnare l'impresa.
Come?
Vuol dire come? Vuol dire avere risorse a disposizione per gli investimenti, vuol dire promuovere anche, e le banche in questo, come dire, sono anche un soggetto aggregatore importante, siamo due banche con una presenza rilevante sul territorio nazionale, vuol dire anche promuovere protocolli di intesa, cosa che abbiamo fatto anche quando le ZES, lo vedevamo prima, non erano ancora così operative, ma vuol dire anche mettere al tavolo e favorire network fra imprese che hanno già investito, i commissari e le imprese che potenzialmente sono interessate ad investire. Questo noi attraverso il nostro network nazionale e anche, diciamo, paneuropeo, è un pezzo di mestiere che possiamo fare. Vuol dire mettere a disposizione plafond destinati al sostegno dell'eccellenza del Made in Italy, noi l'abbiamo fatto anche a partire dall'estate scorsa con una riedizione del programma Unicredit per l'Italia, che favorisce il sostegno e investimento del Made in Italy, parliamo di eccellenza, parliamo di turismo e parliamo di imprese che investono e sono presenti nelle ZES. Questi sono segnali concreti dove la banca sfrutta anche davvero una connessione, si parlava prima di connessione centro-territori, sfrutta l'opportunità di mettere a disposizione una conoscenza, una presenza sui territori davvero capillare. Quindi davvero, come dire, e credo che sentendo gli interventi che ci hanno preceduto, come dire, si può creare questo sistema, c'è l'opportunità di farlo, e credo che poi, come dire, nella misura in cui parliamo di attrattività, poi il nostro mestiere è quello di contribuire allo sviluppo delle imprese, agevolare gli investimenti, e quindi in questo contesto siamo perfettamente inseriti.
Dottoressa Roscio, diceva adesso appunto, dottoressa Altare, no, che la banca ha un ruolo fondamentale proprio in questo processo di semplificazione. Io in tutti gli eventi che faccio, diciamo, io mi occupo per lo più di politica, ma insomma spesso capita anche di avere dei dibattiti con le aziende, e questo è proprio un imperativo, cioè l'esigenza di sburocratizzare, no? Troppa burocrazia. Quindi la banca ha un ruolo centrale, ma che cos'è che ancora manca per arrivare davvero a una sburocratizzazione poi del nostro paese?
Beh, insomma, questa è una domanda bella articolata e complessa, insomma, su cui potremmo...
Ovviamente dal vostro punto di vista, dal punto di vista delle banche.
Ma allora, intanto vorrei riprendere un po' il tema delle ZES, e questo secondo me rappresenta veramente un ottimo esempio, no? Di semplificazione amministrativa, autorizzativa, che secondo me dovrebbe essere emulato anche in altri settori, no? Soprattutto nei settori strategici oggi per il nostro paese. Parliamo di transizione energetica, parliamo di investimenti territoriali, ecco, quindi dove la sburocratizzazione è ancora un sogno, è molto lontana, ecco. Quindi secondo me è bene oggi mettere al centro di questo dibattito l'esempio positivo delle zone economiche speciali e il buon operato dei nostri commissari, dei tanti commissari, anche eroici, mi permetto di dire, no? Come abbiamo sentito nel racconto del commissario Romano, perché appunto quello è stato veramente un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, in cui il pubblico ha saputo fare la sua parte in maniera eccellente. Quindi noi vediamo questo esempio e auspichiamo che questo esempio venga appunto esportato in altri settori, anche nel PNRR, no? Perché poi insomma in quel mondo lì la situazione è ancora complessa e articolata, no? Cioè, siamo nel paradosso in cui noi abbiamo una consistenza importante delle risorse pubbliche che facciamo fatica a far arrivare alle imprese, no? Quindi c'è bisogno di una semplificazione. Mi ha fatto piacere l'intervento del Presidente Miele in questo senso, proprio perché è un momento di transizione importante nel nostro Paese, le risorse pubbliche ci sono, le competenze e i buoni amministratori anche, quindi abbiamo bisogno di processi e procedure che facciano veramente decollare le nostre imprese. Tornando alle ZES, appunto anch'io colgo, no, questa giornata insomma per raccontare un po' quello che la banca, no, può fare e ha fatto. Unisco a quello che appunto ha evidenziato la collega, cioè c'è un tema di risorse finanziarie, perché non dimentichiamo che anche nella logica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza noi vediamo un affiancamento di quelle che sono le risorse pubbliche con le risorse private. In questo senso per le ZES la nostra banca ha messo a disposizione prima 1,5 miliardi, elevato poi di ulteriori 5 miliardi di risorse per favorire gli investimenti, no, nei territori delle ZES. Se parliamo della Calabria e della Campania, noi abbiamo finanziato investimenti connessi alle ZES, quindi connessi a quello che venivano citati prima, cioè l'autorizzazione, il credito d'imposta, ma anche l'indotto, le filiere che sono collegate nel mondo delle ZES nel 2022-2023 per circa 2 miliardi. Quindi, come dire, no, sono risorse importanti. E colgo anche un po' il punto che ha citato Cetti prima, cioè che è quello della collaborazione. Perché secondo me il tema delle ZES non è solo un tema regionale, no, non è soltanto un tema del sud, è un tema nazionale. Abbiamo un altro istituto, l'Osservatorio Logistiche Semplificate. Noi abbiamo lanciato una progettualità che, come dire, ha un po' l'ambizione, no, di creare un collegamento tra tutte le zone portuali del nord e del sud. Perché qui al centro c'è l'Italia, c'è il Mediterraneo che ha una posizione strategica e un hub, può essere un hub energetico e, come dire, no, al centro degli scambi. Quindi giusto oggi parlare di ZES, ma io vorrei ampliare il discorso proprio alle aree portuali italiane e a quello che può essere la promozione, no, dell'industria manifatturiera italiana nel mondo. Mi fa piacere anche poter dire che noi domani, insieme ad alcuni dei presenti e altri rappresentanti dei porti italiani, da Venezia alla Sicilia, saremo per 2 giorni insieme a Francoforte a incontrare imprese e autorità e investitori tedeschi, proprio perché vogliamo creare questo incontro, no, tra l'industria italiana e quelli che sono anche potenziali investitori esteri. Questo è il ruolo che ovviamente come banca ci sentiamo e grazie al network, alla conoscenza, alle relazioni, al supporto delle associazioni, con Confindustria, con FAPI, ci sentiamo di poter realizzare.
Infatti non a caso sia prima il Presidente Occhiuto, ma anche il Commissario Romano parlava di hub, cioè quello di avere comunque dei punti di accesso che non è solo il mezzogiorno, ma dobbiamo ragionare in termini nazionali, no? Come diceva adesso la dottoressa Roscio, è così. Aggiungiamo anche il fatto che parliamo di filiere strategiche in Italia, ma filiere strategiche importanti nel sud. Parliamo all'aerospazio, pensiamo a tutto il mondo delle energie, pensiamo all'agroalimentare, al farmaceutico, quindi davvero le opportunità di fare sistema, di creare le condizioni e davvero di anche lato nostro come istituzioni finanziarie, uno pensa alle banche, chiaramente il finanziamento, il complemento di finanziamento è il principale, ma davvero anche il lavoro di network in Italia e nelle geografie in cui siamo presenti in Europa deve aiutare, come dire, ad adattare gli investimenti, ma le ZES sono un esempio di semplificazione attuata, è vero che abbiamo fatto una storia gita breve, ma in realtà perché c'è interesse? Perché c'è interesse intorno alla scalabilità di quello strumento e quindi davvero dove alla fine, come dire, con tutti gli attori al tavolo le cose accadono e quindi credo che questo sia un esempio e anche nel confronto, nel dibattito che si sta facendo, come dire, la valorizzazione dello strumento. Poi passare da le ZES come le abbiamo configurate oggi ad una ZES unica, poi la presentazione di prima ha reso un po' gli aspetti, sicuramente ti consente magari di superare anche certe barriere geografiche che magari talvolta hanno rappresentato un limite con il giusto coordinamento centro-territorio, ma valorizzando un esempio che è stato decisamente l'elemento virtuoso.
È la domanda che poi vorrei fare a entrambe, perché prima il Presidente Miele in modo, diciamo, come dire, diciamo giusto, corretto, ma anche un po' furbo, ha detto io non entro nel merito dei vantaggi e dei svantaggi, ma poi glielo chiedo in via privata, della ZES unica. Io lo poi avrò modo anche di chiederlo al commissario Romano, lo chiedo anche a voi, sempre dal punto di vista delle vostre, no? Della finanza di mille banche. Ci sono, quali sono cosa cambierà? Se cambierà qualcosa con la ZES unica? Parto a lei, dottoressa.
Ma allora, insomma, è chiaro che noi ci inchiniamo a quelle che sono le scelte, certo. I provvedimenti, però mi permetto di fare due considerazioni. Abbiamo visto prima nella presentazione della dottoressa Lanfeta un po' la storia, no? delle ZES che purtroppo sono state. Sì, no? Partiamo dal 2017, no? In cui c'è stata una falsa, certo. Una falsa partenza in realtà. Quando siamo arrivati poi alle nomine degli 8 commissari delle ZES del Sud, abbiamo detto finalmente oggi, certo. Si parte veramente e si è partiti. Quello che noi auspichiamo naturalmente è che non si creino delle discontinuità, no? Su un modello che funziona, che la ZES unica sia un elemento appunto di ulteriore rafforzamento e di miglioramento. Quindi di raccogliere questa buona eredità, il buon lavoro fatto e migliorare laddove la frammentazione può aver rappresentato qualche elemento di criticità, insomma. Quindi continuità e poi ripeto appunto proseguire in questa buona azione di semplificazione, di stimolo e di informazione, perché guardi, un altro punto secondo me essenziale è quello del coinvolgimento, no, dell'imprenditoria in senso lato, per questo l'azione congiunta con le associazioni è proprio quello di far conoscere, no, le potenzialità, quindi forse in questo una ZES unica può aiutare, però ripeto appunto, noi ci aspettiamo una continuità, di quelli che sono stati i lavori in un momento che è veramente cruciale, no, sia per il territorio del Sud ma per tutto il territorio italiano.
Sì, sono d'accordo, cioè, se partiamo dalla finanza, una finanza che incentrata il ruolo a supportare le imprese che investono di fronte a un paese o realtà che sono attrattive, quindi la finanza c'è e rimane. Poi sono d'accordo nel cercare di mettere a valore tutte le imprese, tutti gli aspetti positivi. Sono d'accordo sul tema della discontinuità, perché dicevamo la storia è davvero una storia molto breve. E poi magari dare valore al fatto che magari un superamento di alcuni confini geografici possono essere un superamento di un limite e poi un coordinamento centro-territori, no? Perché poi, però credo che se la guardiamo dal nostro punto di vista, noi qui siamo e qui rimaniamo, nel senso che di fronte a uno strumento che funziona confermiamo assolutamente il nostro ruolo, il nostro supporto, perché poi l'interesse davvero in questa stanza tra chi qui parla e chi è presente è davvero quello, di avere una qualità di risposte di fronte all'opportunità. Abbiamo citato il PNRR, è un'opportunità veramente rilevante e quindi credo che, su questo il ruolo di tutti gli attori in campo, debba continuare assolutamente in maniera il più corale possibile. E se posso aggiungere, dottoressa, io condivido quello che diceva prima il Presidente Miele, che il PNRR è un treno da prendere, non possiamo permetterci di non prenderlo, ma senza burocrazia, comunque con una burocrazia un po' più semplice. È corretto. Allora, grazie alla dottoressa Altare di Unicredit, alla dottoressa Roscio di Intesa San Paolo, grazie mille, grazie. Continuiamo con gli interventi, adesso andiamo invece sull'altro fronte, che è il fronte dell'impresa, e quindi invito accanto a me a prendere posto a Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali per le politiche di coesione territoriale e Vicepresidente di Confindustria, benvenuto. Raffaele Marrone, componente di giunta di presidenza con delega alla ZES di Confapi, benvenuto. Barbara Del Sala, responsabile affari istituzionali di Baker Hughes, e Felice Granizzo, CEO e founder di D-Tech. Benvenuti, eccoci qui. Allora, cominciamo subito con Vito Grassi, è abbastanza... Io ho una curiosità, abbiamo parlato, abbiamo visto lo studio della dottoressa Laudeta, ci ha dato proprio tantissimi spunti. Si è parlato, l'ha detto anche il commissario Romano, del vantaggio, del potere di attrarre le imprese attraverso le ZES. Le chiedo, ma è così? Cioè, voglio capire, le imprese... qual è il vantaggio delle imprese, anche in base poi ai dati che abbiamo raccolto, di investire in zone come la Campania, la Calabria, attraverso appunto lo strumento delle ZES?
Sì, grazie per la domanda.
Ma in questi... Dottor Tetti, mi perdoni, pensavo che fosse dopo. Eccoci. Dottor Tetti, mi scusi, pensavo che fosse nel panel successivo. Comunque, allora, anche il dottor Tetti può...
Non ce n'è altro di panel,
va bene.
Non lo so.
Va bene, comunque benvenuto, chiedo scusa, ho sbagliato io. Il dottor Amedeo Tetti, coordinatore della segreteria tecnica del Comitato Attrazione Investimenti Esteri, Ministero delle Imprese del Made in Italy. Grazie, mi scusi.
No, per carità.
Allora. Grazie innanzitutto dell'invito, per me è un piacere stare qua a ascoltare la traduzione reale di previsioni, di outlook che noi abbiamo sempre fatto e abbiamo partecipato attivamente anche con le strutture dei commissari, il commissario Romano in particolare in Campania, ma tutti i commissari da parte dei vari territori, quindi i responsabili di Confindustria delle varie Confindustrie regionali. Noi abbiamo sempre creduto nello strumento da quando è nata la legge nel 2017, che poi ha avuto una serie di aggiustamenti sulle perimetrazioni, sui codici ATEC, insomma c'è stato un lungo iter, che nel momento però in cui è sfociato nella possibilità applicativa reale dei benefici delle aree ZES, era chiaro che stava producendo grandi risultati. Oggi è anche coraggioso portare innanzitutto quelli che abbiamo, no? Di Calabria e Campania, ma credo che anche altre aree hanno sicuramente tante iniziative in corso, poi non ho dati e ovviamente non ne posso anticipare, nel senso che lo strumento funziona è fuori dubbio, però appunto le ZES è uno strumento e come tale risponde a una strategia a monte, ed è uno strumento e come tale risponde a chi è capace di attuarlo, di utilizzarlo. Il dottor Romano facevo un esercizio di modestia, no? Dicendo ho fatto un bando, sono stato fortunato, è arrivato. In realtà no, ma lo dico non per fare complimenti a Giosi Romano, che vuol dire ci scambiamo ogni volta che è possibile, ma perché prima di quel bando si è dovuto fare tantissima attività sul territorio per vedere se quel bando era caldo, per vedere se quel bando rispondesse poi a una reale un'offerta, incrociava una domanda e un'offerta registrata sul territorio. Cioè prima di fare quel bando un operatore locale, la persona giusta, il professionista che traduce lo strumento in opportunità, ha visto se era il caso di proporlo. quanti ce ne sono di casi bandi che vanno da sé? Perché non c'è un'indagine di mercato precedente, perché non c'è una conoscenza del territorio, perché sono starati rispetto alla potenzialità delle imprese che potrebbero concorrere, no? Ne vediamo continuamente. Quindi è uno strumento che funziona se c'è una compartecipazione, una collaborazione privato e pubblico generalizzata. Noi quello che tentiamo di fare come Confindustria, stiamo a fianco alle strutture commissariali da quando sono partite. Abbiamo spinto perché le accelerassero e devo dire che appunto i dati, non è che li ripeto, ma sono altamente confortanti. Ora, i dati sono confortanti e lo strumento funziona, però mi volevo rifare a una nota che la dottoressa Roscia riportava un po' fra le righe, ma infatti è un fatto fondamentale quello delle ZLS, perché nel primo punto del policy brief, no, dice la ricerca Ambrosetti, le zone economiche speciali ZES rappresentano uno strumento di politica industriale dedicato esclusivamente al sud come risposta al mancato sviluppo storico meridionale. Non parlo di sviluppo storico meridionale, se no saremmo, diciamo, tutto il mese. Però è uno strumento di politica industriale dedicato esclusivamente al sud, come strumento ZES, ma la strategia che sta a monte non è dedicato esclusivamente al sud, ed è il vantaggio delle ZES. Cioè, la strategia che sta a monte delle ZES è una strategia nazionale, ben precisa, che fa scelte selettive, come deve essere una strategia industriale. Quindi seleziona il manifatturiero che funziona con la catena della logistica, quindi il trasporto dei beni che si producono, attraverso aree portuali, retroportuali, il collegamento delle stesse e che sfocia nell'economia del mare. Al mezzogiorno, questa unica forse politica di sviluppo industriale che posso leggere, insomma, negli ultimi anni non ne abbiamo viste tante. Al mezzogiorno è doppiamente funzionale, perché il mezzogiorno sull'economia del mare non ha nessun dato da invidiare a nessuno, cioè partecipa alla pari con tutta l'economia nazionale, col 50% quasi delle imprese, il 50% dei dipendenti, con grossissimi gruppi. Quindi voglio dire, in questo momento si vede l'opportunità attraverso lo strumento ZES di potenziare il mezzogiorno attraverso filiere reali, cioè favorendo investimenti che il cui scopo finale qual è? Aumentare la dotazione di infrastrutture. Sul gap mezzogiorno resto del paese, da qualunque dato lo leggiamo, ci ha detto l'Europa, ci ha dato tanti soldi per il PNRR, perché questi divari non ci stanno in nessun'altra parte, in nessun paese, diciamo, dell'Europa. Quindi voglio dire, oggi è un obbligo, no, combattere il divario. Il divario è il mantenimento delle persone a lavorare nei nostri territori. Lo si fa se si incrementano le infrastrutture. Quindi le aree ZES, lo sviluppo della filiera manifattura economia del mare, favorisce investimenti infrastrutturali di collegamento fra le aree. E quindi è un'ulteriore carta che ci giochiamo e che, tradotto in grandi numeri, nel 2021 prevede, non so se sono stati spesi, 630 milioni dal PNRR per favorire questo che sto dicendo. E poi per collegarla a una strategia che è nazionale, perché le ZLS vanno in parallelo con le ZES, cambia di poco l'aliquota di agevolazione fiscale e la governance, però è uno strumento che anche ZLS ritarda a partire. Però vuol dire, è una politica nazionale collegata all'Europa, quindi attraverso le grandi reti di collegamento logistico, quindi le reti TNT, e PNRR favorisce gli interventi su queste reti. Per dire, speriamo di collegare finalmente il retroporto di Gioia Tauro a un asse Berlino-Palermo, tanto per non parlare solo del ponte. Questa è una direzione europea. C'è la strategia italiana, in più nelle singole regioni c'è una strategia regionale in cui si è sposata la strategia nazionale. Parlo al presente perché poi dico dove vorremmo arrivare. Si è sposata la strategia nazionale e ogni regione ha approvato il suo piano strategico, diciamo, per le aree ZES. La Campania è stata la prima a approvarlo, ma questo conta poco. Ha approvato un piano strategico e ha approvato una perimetrazione delle aree. La perimetrazione si è visto che in vari casi, in varie regioni, poteva funzionare meglio. All'inizio non ha risposto alle aspettative iniziali, per cui le regioni hanno chiesto una riperimetrazione a parità di area per singola regione, poter giostrare su aree più, che attraevano più investimenti. Qui che è successo? Il governo attuale ci ha creduto talmente in queste aree ZES che dalla riperimetrazione siamo passati al perimetro globale, diciamo, di tutto il Mezzogiorno. Ora questo è un dato di fatto, non è che lo possiamo discutere, no? Noi ci auguriamo solo che però l'area della ZES unica evidenzi i valori aggiunti dello strumento. Allora, che la semplificazione amministrativa vale su tutta l'area, staremo tutti felicissimi, insomma. Però dico questo per dire come lo facciamo, chi sono gli attori che traducono in capacità, i commissari così come erano hanno funzionato per quel settore specifico. Noi oggi siamo in fase di costruzione della strategia unica, perché ZES unica significa fare una strategia unica. Questa strategia unica non è che può interrompere la strategia nazionale ZLS-ZES. Quindi secondo me, secondo quello che ci faranno dire, perché noi chiediamo di partecipare a questa strategia unica, perché se poi gli investimenti si chiedono alle imprese, le imprese devono stare al tavolo, quindi dalla cabina di regia alle strutture di missione. Ad oggi non ci stanno, noi stiamo chiedendo di stare al tavolo. Però questa strategia unica non è necessariamente una strategia, diciamo, a largo spettro, ma può essere la somma di strategie mirate, perché il Presidente Mele leggeva l'articolo di legge, quindi la legge, ho chiesto conferma, se è la legge 23-2017, da un perimetro ben preciso, da uno sbocco nei porti, vuol dire, no? Apri l'area ZES, perché c'è quella condizione. Oggi però l'area ZES può anche essere proposta a sostegno a strategia per sviluppare il mezzogiorno hub energetico, un intervento sulla digitalizzazione delle aree, sviluppare delle aree che rispondono a turismo, voglio dire, sfondiamo ovviamente una porta aperta, però è una cosa complessa, voglio dire, quindi io immagino che finché si disegna una strategia unica, che noi ci auguriamo e chiediamo che sia la somma di più strategie, quindi che non proceda in ordine sparso a finanziare qualunque tipo di investimento, ma investimenti mirati, produttivi, che hanno un benchmark di misurazione, lo dicevamo all'inizio, cioè oggi qualunque cosa faccio, se non trovo il modo di misurarlo, rimane diciamo fine a se stesso. E questa è la discussione in corso con il governo. Ultime due cose, se è una strategia o è la strategia ZES confermata o è una nuova strategia a monte, la misura prevista deve essere capiente come dotazione. 1,8 miliardi secondo noi non è capiente, perché appunto abbiamo visto solo in Campania, voglio dire, che ha drenato l'anno scorso per le aree ZES finalizzate a, poi se fosse allargato a vari settori, immagino. Ma poi soprattutto, dico ancora più importante, non può essere per un anno. Cioè se facciamo un piano strategico non possiamo prevedere un'agevolazione per un anno. Qualunque investitore viene, non è che può rischiare di non presentare la domanda in tempo e poi evapore, insomma. A oggi non è chiaro se le aree ZES possiamo ancora farlo sul vecchio schema entro il 31-12, ma insomma chi può si affretterà ovviamente a farlo. Assolutamente sì. E quindi ci sono una serie di questioni in corso, diciamo così, di affinamenti della legge su cui si sta lavorando gomito a gomito, si sta cercando di intervenire a monte di tutti quegli aspetti che sono stati rimandati a decreti attuativi a valle del decreto, e quindi noi su quelli vorremmo poi vedere, diciamo, accolte in qualche modo queste osservazioni che le ho sintetizzato, ma ovviamente possiamo approfondirle come voi.
Grazie. Ha ragione, noi spesso si pensa le ZES limitate, no, al mezzogiorno, e invece, che poi è quello che diceva anche la dottoressa Roscio prima, cioè bisogna ragionare in termini nazionali, perché poi si parte al mezzogiorno, ma comunque rientriamo in un quadro nazionale ed occorre, e condivido, questa collaborazione tra pubblico e privato. E poi
cioè la strategia nazionale non cambia, non è che adesso le ZLS vanno bene per la filiera, no, perché sarebbe un controsenso.
Assolutamente, però insomma comunque voi chiedete di sedere al tavolo col governo e avviare comunque una discussione. Dottor Marrone, vengo a lei, condivide?
Sì, condivido appieno, perché comunque la visione imprenditoriale ci andiamo. Ci andrò un caffè. ci accomuna, come accomuna anche la visione giuridica del dottor Mille, del Presidente, che ci lancia una speranza, perché il mondo giuridico è sempre visto un po', diciamo, contrario, soprattutto al mondo imprenditoriale. Io, noi come Confapi rappresentiamo la piccola e media industria italiana, e il Presidente Camillo, il Presidente Nazionale, ha voluto dalla prima ora appunto seguire la linea politica delle ZES, creando appunto un delegato nella mia persona e creando un tavolo appunto comunitario dei territori, proprio per sentire le sinergie che nascevano con i miei commissari. Posso dire da napoletano, imprenditore appunto napoletano, che con il Presidente Commissario Romano dalla prima ora, diciamo, abbiamo attuato dei protocolli proprio per dialogare, come si diceva, tra pubblico e privato, e per realizzare, diciamo, le progettualità in tempi stretti e brevi. Ovviamente questo dialogo oggi sembra quasi sospeso, perché nella realtà del decreto legislativo ci sono ancora delle vacazioni che noi imprenditori vorremmo avere delle risposte. Come diceva il collega Grassi, cerchiamo appunto di essere ascoltati e sedere al tavolo per anticipare, perché più che avere una defragranza di quelle che saranno le attuazioni sui nostri territori, perché il gap è da recuperare, ma nei tempi, non nel domani, soprattutto se pensiamo che il PNRR ha dei tempi ben limitati da parte europea, da parte della politica europea. Quindi credo che vadano anticipati, come ha attuato la linea politica del commissario Romano, cioè nel senso che ha avuto risultati che abbiamo letto grazie all'ascolto dei territori, anche in territori come la Calabria, dove ha avuto una visione imprenditoriale. Cioè io oggi dico, parliamo di porti, la comunità europea ci dice che tra poco sui trasporti marittimi devono attenersi a dei criteri di sostenibilità, cioè che ci portano a competere con l'Africa, con il Marocco, in cui le ZES non mi richiedono questi criteri. Cioè, quindi un racconto politico che secondo me va studiato guardando al futuro, non guardando, cioè anche se tra poco, come dicevamo prima, è un presente prossimo. Quindi secondo me, come rappresentante delle piccole e medie imprese, non possiamo vagare anche nel minimo dubbio, cioè soprattutto per l'imprenditoria che oggi ha necessità di avere certezze e velocità, perché il risultato necessario alla fine di anche attivare delle tecnologie nelle nostre aziende, che oggi una tecnologia che vale oggi non potrebbe valere fra 6 mesi. Quindi il discorso è nell'affrontare e vedere i risultati di una buona prassi, di una buona politica fatta con l'ascolto dei territori e di attuazioni semplice e visionaria rispetto a quella che è una linea politica industriale che in Italia non c'è.
Volevo chiedervi, sia a lei, dottor Marrone, che al dottor Grassi, prima poi di passare direttamente alle aziende, a 2 aziende, qual è il timore, ma prima lo diceva anche il dottor Grassi, la discontinuità, cioè esiste un rischio, secondo voi, elevato di discontinuità rispetto a quanto fatto, e noi abbiamo poi visto i risultati attraverso, ecco, lo studio della dottoressa Lauteta, cioè...
Esiste il rischio e abbiamo chiesto in tutti i modi, vuol dire, che venga garantita la continuità degli investimenti in corso, a prescindere da qualunque strategia si andrà a sposare. Da questo punto di vista devo dire che dopo, insomma, una serie di... Noi queste cose abbiamo detto in audizione parlamentare, quindi non è che... Però dopo, insomma, il segnale che i commissari vengono, diciamo, prorogati, la data del 31 dicembre, che cosa succede non lo so, ma è chiaro che se non c'è una strategia definita, immaginiamo si continui il regime di prorogazio, proprio per, scongiurare pericoli di discontinuità.
Il problema, secondo me, è visto che ho un po', da delegato appunto della Confapi, ho analizzato un po' i vari territori di come si muovevano. Posso dire che da parte di Campania e Calabria forse questa percezione di qualcosa che funziona bene al domani, che non abbiamo un dubbio, è normale che ci viene, cioè, un po' di preoccupazione,
timore.
Grazie anche al rapporto appunto che poi è nato, diventato personale, però è qualcosa che sta funzionando in Campania e Calabria, hanno visto anche i numeri, lo studio di Ambrosetti, quindi è un dubbio che nasce, è una preoccupazione che esiste.
Allora, io adesso passerei subito a Barbara Del Sala e Felice Granisso. Barbara Del Sala, che di Del Sala, che di Bakery Ux. Io volevo, prima di lasciarvi la parola, volevo leggere 2 dati, tra l'altro, insomma, contenuti nello studio della dottoressa Lauteta, no? Che comunque vi va a presentare. la multinazionale Baker Hughes ha annunciato un ampliamento delle sue attività produttive. Siamo a Vibo Valentia, quindi in Calabria, l'investimento appunto interessa il potenziamento dello stabilimento a Vibo e la creazione di un nuovo sito produttivo su un'area di 110.000 metri quadrati in prossimità del porto di Corigliano Calabro. Nel complesso l'investimento ammonterà a 60 milioni e potrà generare 200 nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti. Quindi parliamo comunque di un'esperienza, no, concreta, parliamo della mia regione. Come è stata questa esperienza? Cioè, ci sono state delle difficoltà, delle criticità, cioè, e che cosa, quali risultati poi noi, ecco, 200 nuovi posti di lavoro sono tanti.
Buonasera, innanzitutto se mi permette giusto due parole su Cecilia Baker Hughes,
certo.
Se è un nome non così troppo conosciuto. Quindi Baker Hughes è una multinazionale americana che sviluppa e produce tecnologie nel mondo, nel settore energetico. È quotata al Nasdaq, 55.000 dipendenti nel mondo e un fatturato 2022 di 21 miliardi di dollari. Ma può darsi che a qualcuno anche in sala sia più noto il nome Nuovo Pignone, perché in realtà Nuovo Pignone è l'azienda italiana attualmente parte del gruppo Baker Hughes, ma che ha una storia che è lunga più di 180 anni. Nuovo Pignone inizia le proprie attività nel 1842, passa dal 1954 al 1994 sotto Eni, dal 1994 ad anni molto recenti nel gruppo General Electric e adesso appunto dal 2019 è parte del gruppo Baker Hughes, ma sempre Nuovo Pignone, sempre l'azienda italiana è. In Italia ad oggi siamo 5.500 dipendenti, abbiamo presenze in varie regioni, la Toscana è la nostra regione cuore, nel senso che è lì che poi fu anche fondato il Pignone e che ad oggi c'è il maggior numero di dipendenti, siamo in Lombardia, siamo in Puglia, siamo in Campania e siamo appunto in Calabria. E la nostra storia in Calabria non è nuova, siamo in Calabria dall'inizio degli anni 60 con uno stabilimento a Vibo Valentia, uno stabilimento che a tutt'oggi è un centro di eccellenza per lo sviluppo e la produzione di scambiatori ad aria per diverse applicazioni nel settore energetico, stabilimento che si estende su 170.000 metri quadrati e che ad oggi conta un 100 dipendenti e che ha visto anli negli ultimi anni degli importanti sviluppi. È recentissimo questo annuncio che appunto è stato citato perché risale proprio alla fine di ottobre, con l'annuncio da parte dell'azienda di un ulteriore piano di investimento in Calabria, appunto sul porto di Corigliano Calabro, investimento per il quale è stata richiesta concessione dell'area appunto all'autorità portuale. Ma c'è appunto una storia che credo sia utile raccontare, che proprio è nell'ambito di questo convegno e che spiega il perché ancora una volta siamo andati in Calabria. Tanto più in una dinamica che molti conoscerete, che già è stata citata anche dal presidente Occhiuto e anche dal commissario Romano, cioè di una multinazionale che comunque deve investire e che ovviamente guarda al mondo nella sua interezza per capire dove sia più opportuno investire, no? E che quindi ha fatto un'analisi ben più ampia della sola regione Calabria, quindi ben più ampia dell'Italia, ma che poi appunto ha deciso di andare ad investire in Calabria. C'è un episodio che è relativo al nostro stabilimento di Vibo Valentia e che spiega molto di questo. Lo stabilimento di Vibo Valentia ha ottenuto nel 2023 un'autorizzazione appunto ZES ad un progetto di ampliamento che era stato da tempo, diciamo così, desiderato dall'azienda, perché nel 2006 lo stabilimento era stato purtroppo soggetto ad una alluvione, quindi c'erano stati molti danni e un'area molto ampia dello stabilimento, cioè un'area appunto scoperta comunque di nostra proprietà, era stata classificata in R4, cioè un'area a rischio idrogeologico molto elevato. dal 2006, nonostante varie opere, no, di mitigazione del rischio, non si era poi mai riusciti comunque a ottenere e a sbloccare questa situazione in un terreno che a noi sarebbe servito molto appunto per ampliare le nostre attività. Grazie appunto alle procedure semplificate previste dalla normativa ZES, siamo arrivati nel 2023, proprio pochi mesi fa, a questa autorizzazione, che per l'azienda è stato un avvenimento molto importante. Infatti ci sono state autorizzate la costruzione di 5 capannoni, ovviamente ecosostenibili, ovviamente con diciamo delle particolarità che dovevano avere, perché sono strutture retrattili, strutture movibili, eccetera. Però questo ha aperto appunto anche alla nostra azienda appunto gli occhi su un territorio in cui le cose potevano accadere e stanno accadendo. Quindi grazie a questa autorizzazione ZES adesso nello stabilimento di Vibo abbiamo un ampliamento che appunto era citato anche nello studio e un potenziamento delle attività. Ovviamente il progetto che è stato autorizzato prevede anche delle opere di mitigazione di quel rischio residuo che ancora era rimasto, con magari il rinforzamento delle mura, dei perimetri o muro di contenimento, eccetera. Però appunto riusciamo a quindi ampliare le nostre e potenziare le nostre attività su Vibo, e quindi anche forti diciamo di questa esperienza positiva che veramente dimostra diciamo l'efficacia della ZES come strumento anche di attrattività dell'investimento e ovviamente anche a condizioni oggettive che il porto di Corigliano Calabro offre, l'azienda quindi ha deciso di andare avanti. Quello di Corigliano Calabro, qualora ovviamente ci verrà concessa con la concessione dall'autorità portuale, è uno stabilimento greenfield, quindi è un insediamento proprio ex novo che l'azienda va a fare, andando lì a poi realizzare le strutture in acciaio dei cosiddetti moduli industriali, che sono delle configurazioni di macchinari utilizzati poi soprattutto nella compressione del gas e nella generazione di energia elettrica, quindi porta anche in Calabria un prodotto che al momento non era prodotto in Calabria. Ne abbiamo una parte di questa filiera in Toscana, quindi diversifica anche, non solo potenzia, ma diversifica anche la produzione sul territorio calabrese.
Felice Granizzo, allora anche per lei due parole per presentare Titec. Io dico solo due cose e poi lascio a lei un po' di presentazione. E tra l'altro ne parlava prima anche il commissario Romano, no? Parlando di Whirlpool, siamo ai primi mesi del 2023, la ZES pubblica il bando, che vi siete giudicati voi come Titec, in data 27 aprile scorso. Titec prevede investimenti tra i 20 e i 30 milioni, oltre all'assunzione di 342 dipendenti, giusto?
Sì. Allora, sì, sì.
Di cui 312 provenienti da Whirlpool.
Corretto.
Tanto coraggio.
Esatto. Volevo chiudere con la parola coraggio, però riapriamo con la parola coraggio, va bene. Coraggio. Allora, prima di tutto coraggio anche da parte della ZES a mettere in piedi un'operazione smart, che ho definito in altre sedi British, con una procedura amministrativa, Presidente, lei me la consente, devo dire la verità, molto lontana diciamo dalle normali procedure amministrative e burocratiche che spesso ci troviamo di fronte. E coraggio, perché non era facile pensare di convertire uno stabilimento, di convertire una popolazione di lavoratori che per tanti anni ha fatto altro. Coraggio perché quando poi si gira il mondo per lavoro e si torna al proprio paese, perché il cuore resta lì, e si vede che è tutto più difficile, perché quando si va fuori e in Inghilterra ti pagano a 7 giorni con pagamento settimanale, come posso dire che nemmeno la paghetta di papà è così puntuale come quella e si torna in Italia con le difficoltà del nostro paese che cominciano dall'amministrazione, ci vuole tanto coraggio. Però poi quando c'è una visione, ed ecco torno a una parola che ha usato il commissario, noi non ci conoscevamo prima, noi ci siamo conosciuti quando non ero stato invitato al tavolo ministeriale e io ho detto al commissario, ho chiamato in ZES, ho detto scusate, c'è il tavolo che parla della crisi Whirlpool, noi siamo gli aggiudicatari, possiamo essere invitati. Però voglio dire, ci siamo conosciuti così e poi ovviamente abbiamo presentato l'iniziativa che loro avevano avuto modo di valutare e di approvare in anteprima. Visione. Abbiamo sposato una visione, un approccio amministrativo semplificato che, come posso dire, facilita l'intrapresa e facilita gli investimenti. Abbiamo unito quindi una visione di semplificazione amministrativa a vantaggio della collettività con una visione aziendale di un mercato. Noi abbiamo fatto nel nostro piccolo, abbiamo 180 anni di esperienza qui a fianco, noi abbiamo iniziato nel lontano 2009, quasi da zero, e però abbiamo avuto sempre la visione consapevoli della forza del mercato e del futuro che aveva il nostro mercato, quello delle energie rinnovabili, della sostenibilità ambientale. Siamo anche tra i leader in Italia dell'automazione e telecontrollo delle reti idriche, e consapevoli di questo abbiamo lavorato, e quando è stato difficile siamo andati all'estero e lì siamo cresciuti, abbiamo conosciuto quanto certe volte è più facile vivere e quanto poi la resilienza, che è le difficoltà del nostro paese, ci portano a, come posso dire, a superare le problematiche in maniera veloce, smart. Ecco, quando noi diciamo le procedure lì sono smart, però poi noi invece siamo più smart delle procedure e siamo riusciti a avere un successo importante, a crescere. Abbiamo mantenuto una presenza stabile nei 10-15 anni in cui abbiamo lavorato anche all'estero, in Italia, dove la nostra azienda è cresciuta, è stata supportata dal sistema italiano, anche dal sistema bancario, eccetera, e all'estero invece abbiamo avuto la possibilità di guardare ai mercati internazionali delle energie rinnovabili con un'altra velocità, un'altra energia. Quando le coincidenze economiche, diciamo, europee hanno riportato la necessità di grandi investimenti nelle energie rinnovabili in Europa, nel lontano 2018, lontano, diciamo così, per noi lontano, perché è velocissimo, stiamo andando veloci su tante cose. Nel 2018 siamo ritornati dal Medio Oriente, dove avevamo fatto un'esperienza importantissima dopo l'Inghilterra, quindi abbiamo fatto Inghilterra, Medio Oriente, Spagna, ed è ripartito e sta ripartendo anche qui il mercato delle rinnovabili. Noi siamo, diciamo, tra i principali EPC contractor nel settore delle rinnovabili in Italia in questo momento. Abbiamo contratti per circa 400 mega solo in Italia di costruzione e abbiamo progetti in costruzione importanti. Quando siamo ritornati in Italia ci siamo resi conto di una cosa: mancava e manca la filiera produttiva, ma finanche la filiera degli installatori, cioè, voglio dire, manca tutto il processo, manca la produzione, quella che è possibile ancora fare in Europa. Per esempio, riteniamo che i moduli fotovoltaici sia impossibile pensare di avere una produzione europea o occidentale, visto che, diciamo, il mercato è completamente appannaggio dei cinesi. Ma su alcune filiere produttive vedevamo che in Italia non c'era offerta, mentre laddove ci voleva un'offerta europea c'erano gli spagnoli, che avevano cominciato in questo mercato prima. E quindi ci siamo detti, prima ancora di venire a conoscenza dai giornali del bando ZES, questo è un altro elemento, perché poi, come posso dire, funzione amministrativa può rappresentare potere, ma può degenerare il potere in altro. Noi l'abbiamo letto dai giornali, questo è un altro tema importante, Ed serve per lo sviluppo del paese, voglio dire, quando la macchina amministrativa funziona e funziona in una certa maniera, perché consente agli imprenditori di poter investire in maniera seria, serena, trasparente e di poter concentrarsi sul business e non su altro. E, dicevo, quando abbiamo deciso di reinvestire in Italia, abbiamo iniziato a guardarci intorno, cercavamo capannoni in zona portuale per poter favorire una partnership con alcuni nostri aziende partner spagnole, eccetera, per fare quello che poi dopo, diciamo, come piano industriale abbiamo proposto nella risposta al bando ZES. E veniamo a che cosa facciamo al bando ZES, che era quello che in parte avevamo. Noi abbiamo pensato di proporre a ZES, nel momento in cui ha messo a disposizione l'area, di un piano industriale che seguisse alcuni punti della filiera del fotovoltaico che oggi mancanti. Prima di tutto, la produzione di componentistica per il fotovoltaico, per gli inseguitori solari, che sono le strutture robotizzate che seguono il nord dall'alba al tramonto, cioè che seguono il sole dall'alba al tramonto, quindi da est a ovest. Quindi un processo molto semplice, laminatoi, che potevano essere anche assimilabili alla produzione di Whirlpool. Poi la realizzazione di trasformatori e cabine di trasformazione di media tensione per trasformare l'energia da bassa a media tensione e poter essere messa in rete. Anche qui, se si pensa che i principali player europei consegnano a 40 settimane, poi torniamo alla vicenda del coraggio, a 40 settimane si capisce che c'è un buco incredibile di produzione e che queste 40 settimane non rispondono alla necessità non del mercato, ma del fabbisogno di un paese che ha la necessità di correre per cambiare fornitori, la produzione originaria dell'energia, che deve progressivamente procedere sulle rinnovabili. Il punto del coraggio ci voglio tornare dopo, perché anche
deve chiudere critica,
sì, chiudo col coraggio. Quindi dicevo, un insieme di visioni poi, quella dell'amministrazione, quella delle imprese, quella di tanti uomini che con coraggio rappresentano le imprese nelle istituzioni in qualche modo, poi portano avanti una politica. In questo momento quello che noi vediamo è che rischia di mancare e manca una politica, almeno nel nostro settore, per favorire gli innovabili. Mi spiego meglio. Manca, tutti dicono dobbiamo andare verso le rinnovabili. C'è chi pensa che lo strumento principale possa essere un'incentivazione, alziamo i prezzi. Quindi incentivando e facendo pagare, come è stato in passato, alla collettività la trasformazione energetica, che quindi ci costa di più, è fuori mercato, eccetera. No, manca proprio questo, il tempo di costruire una filiera e la possibilità, diciamo, di investire. E se c'è un tema su cui tematico la ZES unica deve lavorare, è quella sulla filiera delle rinnovabili. La filiera significa sicuramente non moduli, ma significa acciaio, significa rame, significa trasformazione dell'energia, pensiamo al fotovoltaico, significa ricerca scientifica, che è l'altro punto del nostro investimento, ricerca scientifica che guarda a quella che è la trasformazione verso l'elettrico delle nostre città e della mobilità, che è l'altra sfida importante. Cioè, correre verso l'auto elettrica è fondamentale, ma correre in maniera sana significa non perdere posti di lavoro e trasformare un'industria che per esempio per anni ha lavorato sull'endotermico in una nuova industria, altrimenti andiamo a comprare tutte le macchine, io ho la Tesla, andiamo a prendere la mia made in China. Voglio dire, questo è il tema importante sul quale poi i miei rappresentanti istituzionali, che non è il mio ruolo, io faccio l'imprenditore lato mio, diciamo, devono contribuire a lavorare nell'interlocuzione costante con la politica, cioè costruire le filiere e costruire le filiere sui temi strategici del nostro paese. Chiudo con il coraggio. Ci sono multinazionali coraggiose, ce ne sono molto, molto meno, non sono quelle che scappano, ma sono quelle che invece...
Ci sono poche multinazionali coraggiose.
Poche multinazionali coraggiose, dico, lo dico con sincerità. Perché quando di fronte a una scelta di un'azienda come la nostra di investire in maniera importante, si presentano in tanti, cioè, e si presentano in tanti con la lista dei prodotti e dire compra da me. Il tema però è, produciamo europeo, bene, produciamo europeo, la nostra politica è non fare white labeling per i cinesi, bene, produciamo europeo, ma tempo, consegna, consegna, dicevo prima, 40 settimane, scusatemi, ma voi siete una multinazionale importante, c'è uno stabilimento nel Foggiano che produce lo stesso prodotto che ha chiuso da poco. Lavoratori che lavoravano e facevano quel tipo di prodotto uguale, voglio dire, ma quanto costa a una multinazionale replicare un'esperienza coraggiosa? O probabilmente, non so se in area ZES o meno, con la possibilità e il supporto di rispondere a un'esigenza di mercato, perché le mie 40 settimane sono su ordini pre-fabbrica, perché la fabbrica non è ancora partita. Avremmo bisogno di 24 mesi per rifare interamente lo stabilimento e abbiamo anche un po' rivisto il piano economico finanziario che avevamo presentato a ZES, perché ovviamente dopo che ci è stata data la possibilità di poter fare le indagini tecniche sullo stabilimento, ci siamo resi conto che dovevamo buttarlo giù e rifarlo da capo. Però voglio dire, a una multinazionale certe volte conviene, però ecco, se viene agevolata, incentivata da strumenti veloci, quanto può convenire andare a salvare uno stabilimento che ha chiuso qualche anno fa e che faceva prodotti analoghi e che a me servirebbero? Voglio dire, non me ne servono 100 quanto ne volevo dire, me ne servono 500 tra 2 anni, quindi c'è anche una pianificazione che si può fare su aziende come me o su una filiera, perché non penso di dover essere l'unico, cioè costruire un mercato significa non essere gli unici e non pensare di essere gli unici. Questo è il tema del coraggio, cioè spesse volte l'imprenditore che si assume la responsabilità sulle sue spalle rischia di avere più coraggio di chi invece, di qualche manager che invece viene valutato per quella percentuale dello 0,1 o 0,2 in più che porta ogni anno e che invece non cambia l'economia di un paese. Questo è il tema. Un ultimo punto, mi perdonate, mi sono più lungo del Presidente. Continua innovazione. Noi, la terza gamba del nostro investimento non è soltanto ferro, rame, come la definisco, per dare una risposta anche occupazionale, ma è l'industria della conoscenza. Noi ci siamo proposti, abbiamo un accordo quadro con Enea su cui stiamo sviluppando una serie di progetti importanti di ricerca nel settore delle rinnovabili, ma protesi alle smart grid, quindi pannelli fotovoltaici innovativi, stradali, con tecnologia IoT, per pensare alle strade del futuro e all'elettrico. Bene, questo è uno dei percorsi, io non credo che noi tireremo fuori nessun prodotto che cambia il mondo, okay? Quindi io credo più nella continua evoluzione di quei piccoli processi, piccole soluzioni, eccetera. Noi pensiamo, e il nostro investimento lo abbiamo fatto come un ponte tra i tanti investimenti che l'Università di Napoli, i centri di ricerca stanno facendo nella zona orientale della città per riqualificare, come un ponte. La fabbrica vista come un ponte tra l'università e il mondo della ricerca e della conoscenza e le tante scuole, i tanti giovani che ci sono e quei giovani, cioè un ponte con il quartiere e quell'area, dove noi possiamo favorire, e qui c'è un altro tema, stiamo lavorando per fare la Green Academy dell'Università Federico II da noi, favorire crescita del territorio, la crescita sociale del territorio attraverso la fabbrica e la ricerca in fabbrica. Questa è un'altra sfida che secondo me il paese deve fare, non soltanto noi, questo lo dico a loro, diciamo così, insieme alla, alla politica, diciamo così, perché solo nella continua innovazione noi possiamo pensare di vincere la sfida tecnologica che i paesi asiatici in questo momento ci danno, e nel nostro settore, devo dire la verità, sono i leader. Noi siamo indietro, non siamo avanti.
Allora, io prendo e passo a lei. Ha sentito. Lui, cioè, il dottor Granizzo dice che ci sono poche multinazionali con coraggio. Lei fa parte di un ministero che tra l'altro è tra i ministeri più attivi, no? Tra l'altro è un ministero complesso che riguarda tutto il Made in Italy. E lei fa parte del comitato attrazione investimenti esteri. Come facciamo ad essere attrattivi?
Allora, io sono il coordinatore della nuova agenzia dell'attrazione investimenti esteri italiani. Quindi devo fare un attimino un passo indietro e far conoscere a chi non sa,
certo,
che dal 2023 l'Italia ha un'agenzia che si occupa di questo. Come diceva il dottor Grassi prima, noi abbiamo una strategia in Italia, grazie a Dio. E credo che la dottoressa Del Sala lo abbia verificato, e in effetti abbiamo visto che in Italia mancava un po' qualcosa. C'è stato il sistema Intel che ci ha aiutato. Quando è venuta Intel ha detto: noi non veniamo a parlare con la regione, con la provincia, con le ZES, con i sindaci, dateci un interlocutore solo. Il ministro Giorgetti ha preso questo e nel decreto aiuti ha creato le norme per creare la nostra agenzia. Io vorrei parlare delle ZES per oggi, perché secondo me le ZES sono uno strumento di politica industriale molto importante, proprio perché grazie alla tempistica certa che assicurano le loro autorizzazioni, per noi sono un asset fondamentale. Io mi gioco l'asso quando ho di fronte un investitore straniero e gli racconto degli incentivi, della politica fiscale, che il nostro lavoro costa meno di Germania e di Francia, che al sud possono avere incentivi a fondo perduto fino al 40% in certi casi, se non di più. Poi alla fine mi gioco l'asso quando dico: beh, se state in una ZES questo vale il doppio. Quindi il passaggio da una ZES unica a una ZES, cioè da una ZES per regioni, diciamo, una ZES unica, io lo vedo come un passaggio che ormai è obbligatorio perché c'è una legge, ma noi vorremmo in qualche modo anticiparlo, e qui lo dico, non c'è Josi, ma comunque sia, c'era Mauro Miccio prima, noi vorremmo fare con loro dei memorandum prima che diventino una ZES unica, in modo che la ZES unica continui a lavorare con noi e per noi. Vi dico questo perché? Perché noi, tra i tanti servizi che facciamo, stiamo creando un documento di politica industriale, secondo me, molto importante per l'Italia, che noi la chiamiamo offerta nazionale. Stiamo facendo un censimento delle aree industriali pubbliche, ne abbiamo chieste 20 per ogni regione, ma ne stanno arrivando anche di più, in cui faremo ovviamente un business plan, metteremo insieme quella che è un po' la loro, diciamo, propensione di settore, eccetera. E questa offerta nazionale ovviamente perché la facciamo? Per metterla poi a disposizione degli investitori stranieri. Questa offerta nazionale ovviamente per ora è pubblica, ma un domani sarà allargata ai consorzi, quindi a tutti quei soggetti che hanno qualcosa di privato e la fanno diventare pubblica, e poi ai privati. Stiamo anche pensando a come fare una grande manifestazione di interesse, questo ce l'ha proprio proposto una delle due ZES siciliane, dedicate ai grandi siti industriali non utilizzati dei privati. Quindi noi vogliamo lavorare con le ZES e per le ZES perché secondo noi sono il partner ideale, così come sono altri partner ideali che abbiamo. Io sono coordinatore di un comitato interministeriale dove c'è il Ministero degli Esteri, perché il Ministro degli Esteri ha l'ICE, e l'ICE ha 23 punti di osservazione per l'attrazione di investimenti nei paesi ovviamente più ricchi. Abbiamo Invitalia, che è il nostro partner che è già stato assorbito. Io ho tutte le risorse in Invitalia. Il dottor Tabella, ad esempio, è il nostro tutor che segue Baker Hughes, faccio solo un esempio. Tutto questo per noi è molto importante. Una risposta poi, e arriva
dalle imprese che sono molto contente di parlare con un soggetto unico. È venuto a una grande impresa, e qui rispondo al collega della Granisso, una grande impresa di un paese straniero che vuole fare un investimento da 500.000 vetture elettriche l'anno in Italia, e ha detto: noi siamo andati in Francia, possiamo andare in Germania, possiamo andare di qua. In Germania ci hanno fatto parlare in 7 città diverse con 8 persone diverse. Io li ho chiusi in una stanza per 12 ore con tutti i miei colleghi, e sono usciti e hanno detto: meno male, in un giorno abbiamo capito tutto come funziona l'Italia. Quindi ecco, penso che siamo sulla buona strada. Questo per noi è l'anno zero, perché è questo il primo anno di lavoro, però già diciamo, quello che stiamo facendo ci conforta molto. E spero che il rapporto e l'osmosi che avremo prima con le ZES, diciamo, localizzate, poi con la ZES unica, continui, perché insieme penso che possiamo essere veramente una forza importante per la politica industriale italiana.
Le chiedo un'altra cosa, dottor Tetti, dato un altro aspetto che è venuto fuori un po' in tutti quanti gli interventi, no? Questa, l'esigenza di semplificare, quindi questa eccessiva burocrazia, dal suo punto di vista, quindi che è un po' quello delle istituzioni.
Io sono purtroppo un manager, sposato al pubblico, ma devo andare alla stessa velocità delle aziende, anzi, certo, devo essere un attimo più veloce delle aziende. Per 17 anni ho diretto il commercio estero. Poi, come sa, Di Maio lo portò dal mio ministero agli affari esteri, e quindi mi sono reinventato al contrario lo stesso mestiere. E le devo dire che per noi è importantissimo essere al servizio delle imprese, essere alla stessa velocità e dare dei servizi sia mentre loro sono qui, vengono a vedere, fanno scouting, ma anche dopo. Perché la cosa più importante non è farlo l'investimento, ma è tenerlo. Anzi, che raddoppi, che triplichi. Quindi il nostro aftercare, la parte, diciamo, dopo l'investimento, per noi è una parte essenziale del lavoro.
Mi diceva anche poi Presidente il dottor Grassi che comunque loro si aspettano adesso di sedersi a tavolo con il governo, no? E avere questa interazione con la ZES unica. Sono un po' preoccupati.
Io posso capire che stavo pensando tra me e me che molta gente ricca che conosco, no, io non posso permettermelo, quando si compra una Ferrari mi dice sempre: sono dovuto per sistemare andare 3-4 volte a cambiare questo, a cambiare quello. La ZES nasce qualche anno fa, la Ferrari, adesso la Ferrari funzionava, dice: cavolo, adesso la devo dare indietro per piarmi la Maserati, funzionerà la Maserati. Ma io questo problema non me lo vorrei fare, per il semplice motivo che secondo me ormai si è capito che il sistema dell'autorizzazione unica funziona, le imprese lo hanno capito bene, non è il primo caso quello di Baker Hughes, la ITT a Termoli per capirci, altri. Quando noi abbiamo detto esiste questo sistema, tra l'altro poi noi l'abbiamo copiato, perché con la UTBIS abbiamo creato l'autorizzazione regionale per i progetti da 400 milioni in su, e poi il Presidente del Consiglio ha voluto ad agosto l'autorizzazione unica oltre il miliardo, fatta da un commissario se un investitore estero viene con un grande progetto, dove il Consiglio dei Ministri dice: nomina un commissario ad acta e lui fa tutto, farà anche la via nazionale a livello ambientale, oppure potrà sostituirsi, pensate, al Ministero della Cultura. Quindi questo significa aver veramente, come diceva la via che diceva il Presidente Miele, aver sburocratizzato un sistema. Noi stiamo colpendo il diritto amministrativo in modo molto violento. Se leggete l'articolo 30 del decreto aiuti, dice che il mio ministero può, su richiesta dell'impresa, sostituirsi a un'autorità pubblica inerte, che è una rivoluzione assoluta nel nostro diritto. È come creare il commissario ad acta non su sentenza del TAR, ma direttamente su volontà dell'impresa, che lo dice all'azienda. Lo dice al Ministero. Ovviamente sarà difficile per noi sostituirci al Ministero dell'Ambiente se è inerte e non ci dà le autorizzazioni per le miniere, però abbiamo fatto capire a quel Ministero che le miniere le vogliamo, perché se non facciamo la filiera del litio e di altre terre rare che abbiamo in Italia, saranno cavoli, sarà difficile fare poi un'alternativa alla Cina o a Taiwan per fare i semiconduttori e altre cose. Quindi è chiaro che sicuramente abbiamo sistemato alcuni strumenti per diventare competitivi. Adesso è il momento di dare il via e spero che la ZES sia sulla stessa strada. Anche il fatto che diventi unica, ma io questo non lo vedo come un problema, voglio essere positivo e diciamo propositivo.
Grazie dottor Teppi. Allora adesso c'è lo spazio per diciamo un dibattito, quindi delle domande se volete, per chi volesse magari approfondire. Abbiamo i relatori qui, magari proviamo a pungolarli un po', se c'è qualche domanda dalla sala. Nulla, allora direi che a questo punto possiamo avviarci alle conclusioni. Intanto io ringrazio tutti i miei relatori, il dottor Grassi, il dottor Teppi, il dottor Granizia, il consigliere Spalla, e invece siamo accanto a me, richiamo accanto a me il commissario Romano e il dottor Puca. Commissario, allora, un po' di preoccupazione nelle aziende e dalle imprese abbiamo sentito. Il dottor Teppi dice vediamo che succede, comunque diciamo, non c'è da essere preoccupati, no? dalla ZES unica. Io lascio quindi le conclusioni, anche per tirare le fila, le lascio a lei.
E rovineremmo una giornata se mostrassimo una preoccupazione, quindi non posso che condividere l'espressione del dottor Teppi. E ovviamente non posso che ancora una volta rallegrarmi con noi stessi per i risultati raggiunti. Ed ovviamente anche l'aspetto dell'istituzione della ZES unica è evidentemente la presa di coscienza di uno strumento che funziona. Poi la visione politica sull'attuazione di quello strumento tocca a tutta la politica. Chi deve esercitare il ruolo e attuare, io ricordo prima a me stesso che il mio decreto di nomina recita è tenuto a seguire l'indirizzo politico strategico del Ministro per il Sud. È vero che era reso in un'altra epoca e che oggi non c'è nemmeno il Ministro per il Sud, ma c'è un Ministro che ha una serie di ulteriori competenze. E l'esercizio della funzione è stato sempre esercitato nel rispetto di quell'indirizzo politico strategico che il decreto di nomina mi attribuiva. Lo abbiamo esercitato anche con questa sinergia che mi ha visto la cosa da non perdere mai è la sinergia istituzionale, la sinergia con chi governa il territorio. Mi dispiace che se ne sia andato che sia dovuta andare via il Presidente Mille, perché c'è un altro aspetto di ordine costituzionale che non può essere taciuto, che è quello del governo del territorio. Guai a pensare di governare un territorio al di là della carta costituzionale, che sapete annovera il governo del territorio tra le materie di legislazione concorrente. Farei un torto a me stesso da avvocato se non rimarcassi quell'aspetto. E quindi impensabile di poter garantire dei risultati se non c'è il coinvolgimento degli enti deputati al governo del territorio. Quella declinazione, cosa non facile assolutamente, ma io ho anche un'esperienza personale sotto questo profilo della non facilità, che invece ha generato poi cose positive. L'essere scelto di concerto, perché la norma così prevedeva, tra il Presidente della Regione e il Ministro per il Sud è comunque il raggiungimento di un concerto, anche quello difficile da immaginare, eppure si è determinato ed ha sortito gli effetti che abbiamo prima raccontato. Quindi se i presupposti sono la volontà di procedere in maniera istituzionalmente sinergica, perché quella sinergia sul territorio al di là delle istituzioni vere e proprie, con il coinvolgimento delle parti private, si riesce sempre a determinare quando il ruolo è incarnato da soggetti che sono animati dal voler procedere in sinergia e non appassionati dal primeggiare rispetto agli altri attori coinvolti. E quindi questa partecipazione, mi lasci passare l'espressione anche di accurata gestione della cosa pubblica che ha caratterizzato il raggiungimento dei risultati, e la cosa non si potrà mai perdere. Il coinvolgimento diretto di Confindustria, dei singoli industriali, delle banche, senza anche qui Unicredit e Banca Intesa, poteva apparire come una sorta di volontà di scegliere l'uno o l'altro, come prima gli istituti di credito, invece di comune accordo, in comune sinergia, Banca Intesa ha finanziato, l'abbiamo sentito prima, investimenti per circa 2 miliardi di euro, Unicredit ha accompagnato ugualmente le imprese che intendessero investire in Gazzessa, abbiamo messo a sistema una serie di cose. E il peccato sarebbe perdere il sistema per ricostruirlo. Però poi forse nemmeno dobbiamo, come dire, appassionarci a quello che è stato raggiunto. Io utilizzo sempre uno simbolo che mi piace ripetere, che nella mia vita sono sempre stato umilmente ambizioso. E quindi credo che l'ambizione che poi debba caratterizzare anche ciascuno di noi è quello che potrebbero raggiungersi anche i risultati migliori di quelli che abbiamo prospettato oggi se ci fosse un sistema diverso da quello che abbiamo messo in campo. Devo dire ad onore del vero, altrimenti farei un torto alla mia onestà intellettuale, che credo che i risultati migliori di questi sia impossibile raggiungere. Ciò non di meno, se ciò dovesse determinarsi, saremo tutti noi assolutamente fieri di quello che dovessimo determinare. Di certo raccontiamo oggi delle esperienze delle imprese, dei risultati raggiunti, della riallocazione di persone che avevano perso il loro posto di lavoro e la vicenda di Whirlpool che narriamo e che è emblematica di un modo di procedere della ZES non è nemmeno l'unica. A me piace ricordare sempre di una assurda Leonore della cronaca, anche se in maniera più marginale, che è quella di Merito Bulloni a Castellammare di Stabia, che pure abbiamo risolto assegnando ad un imprenditore che veniva che viene dal nord un suolo ad Acerra attraverso l'autorizzazione unica, seconda autorizzazione unica rilasciata dal commissario di governo. L'opificio per effetto di quell'autorizzazione unica è stato realizzato, l'attività è entrata in esercizio e ha riassunto i lavoratori licenziati da quell'attività chiusa a Castellammare di Stabia. Insomma, tanto. Mi piace ricordare anche in Calabria un dato che a mio avviso costituirà un prototipo da replicare, che è l'accordo di collaborazione tra commissario di governo e facoltà di sociologia, che ad un lettore disattento potrebbe apparire come una cosa che non c'entra nulla, ma invece la valutazione dell'impatto sociale del fenomeno dello sviluppo economico determinato dalle ZES è il fine ultimo che deve muovere la visione di politica industriale sul territorio. Sono tutte, non voglio nemmeno dire best, ma sono tutte pratiche che dovrebbero essere replicate, migliorate ed attuate. Convinto che insomma si riesca sicuramente a sortire ancora risultati positivi del nostro futuro.
Non a caso io proprio in apertura parlavo dei risvolti sulla società, perché comunque proprio è fondamentale. Io faccio una domanda al dottor Puca e poi lascio a te le conclusioni finali, perché prima una cosa mi ha colpito dello studio della dottoressa Lauteta, proprio il dato sulla Campania, che un po' mi dispiace da calabrese, che comunque insomma no, però abbiamo tempo ancora, sì. Giusto? C'è tempo. Ma del resto è come dire, diciamo, il tessuto della Campania, il tessuto socio-economico della Campania è un po' diverso da quello della Calabria. La Campania ha avuto dei risultati eccellenti proprio attraverso le ZES, basta insomma vedere i dati, 73 autorizzazioni uniche rilasciate, investimenti attivati 909,78 milioni, quindi proprio risultati tangibili, cioè evidenti.
Sì, perché in Campania abbiamo avuto la fortuna che il commissario ZES Campania è anche presidente dell'ASI e quindi il lavoro parte da un bel po' prima della nomina. E infatti lui quando diventa presidente dell'ASI, per poter rendere questi agglomerati appetibili e farli diventare poli attrattori, inizia un lavoro che è quello di infrastrutturare, perché è bene diciamo, l'autorizzazione unica in 7 giorni, in 15 giorni, il credito d'imposta, ma era fondamentale creare le condizioni per poter far insediare le aziende. E quindi il suo lavoro è iniziato con l'ASI di Napoli, ha creato le condizioni per poter rendere queste aree appetibili sia dal punto di vista infrastrutturale, ma soprattutto dal punto di vista anche di sicurezza a 360 gradi. Infatti il nostro progetto, quello finanziato dal Fondo Legalità, ha pensato di rendere questi agglomerati sicuri sia dal punto di vista, diciamo, materiale, fisico, e sia anche dal punto di vista ambientale. Infatti abbiamo realizzato, come lei già sa, che abbiamo esportato anche in Calabria, e anche in Calabria lo stiamo realizzando, creare appunto le condizioni ottimali da tutti i punti di vista. Ecco perché poi, quando la nomina a commissario, gli agglomerati industriali ASI, che la maggior parte ricadono nella ZES, avevano già le condizioni per poter essere fruibili, e quindi, diciamo, si è avuta questa accelerata. Adesso anche in Calabria siamo partiti, e quindi sperando che l'anno prossimo, con la nuova ZES unica, si continueranno questa azione.
In nome della continuità, perché sì, insomma, comunque quello che è emerso un po' da tutti gli interventi, proprio la speranza e la necessità della, sì, continuità rispetto a quello che è stato fatto. Allora, commissario Romano, io vorrei chiederti, diciamo, avrei tante cose da chiederti, ma voglio chiudere questo pomeriggio di lavoro riallacciandomi al titolo poi del pomeriggio, no? Risultati fatti, abbiamo sentito le imprese, abbiamo sentito anche la preoccupazione un po' di Confindustria, comunque sono delle aziende, la rassicurazione e il quadro delle istituzioni, quindi il quadro politico. Ti chiedo, proprio parlando di sfide aperte, secondo te quali sono le sfide, diciamo, più importanti a cui poi siamo chiamati a dare le risposte?
Allora, fammi partire da una considerazione. Per fortuna è andato via il cardinale Parkson, quindi posso dire che, rispetto a quello che diceva Salvatore, bisogna muovere da una considerazione: non si può vivere di speranze, quindi abbandoniamo l'idea di dire speriamo di fare questo, si vive di fatti. Di fatti concreti e di risposte. Lo studio di oggi di Ambrosetti, io ringrazio, che ringrazio ancora una volta, ringrazio per tutti i CETI, perché è a mio avviso la certificazione di una mia attività che rimane per me un privilegio sotto tutti i profili. Posso dire che rispetto alle certezze che ci sono da qui a fine anno, la certezza è che il commissario di governo rimane, che rimane la ZES così come è connotata, ed ho una certezza che quelle autorizzazioni uniche che in Campania sono 74 arriveranno a 100, e non è una speranza, è una certezza. Ho la certezza che le autorizzazioni in Calabria da 11 che sono oggi arriveranno a 30, perché non ho la certezza, il governo i dati, ed è un risultato a mio avviso strepitoso, che vale forse più della campagna. E do la certezza che in Calabria aggiudicherò i lavori del PON legalità dei 20 milioni di euro, la certezza che ci sarà l'inizio dei lavori, ho la certezza che non si perderà nessun euro dei progetti finanziati col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono affidati al commissario quale soggetto attuatore. Poi non ho speranze, ma ho altrettante certezze sul futuro, che il lavoro sinergico tra le istituzioni garantirà altrettanti risultati positivi. Che sia Pasquale, Saverio o Giuseppe ad incarnare un ruolo non è quello che fa la differenza. E il ruolo è affrontare, la differenza la fa affrontare le sfide, perciò ritorno al termine di quel titolo, affrontarle con la conoscenza puntuale della norma che regge le sfide, e con l'affiancamento di quella conoscenza a quell'accorata passione del buon padre di famiglia, quindi quella che è in diritto la diligenza del buon padre di famiglia, io la trasformo in accorata diligenza del padre di famiglia. Volere con tutta la propria forza determinare i risultati. E certo è più facile per chi è un meridionalista convinto. Io l'ho detto in altre occasioni, mi piace ripeterlo sempre, ed è il mio mantra. Il mio modo di incedere e di procedere è dettato dalla negazione di una teoria di sociologia, che è quello che, pur avendo studi di giurisprudenza, ma in diritto finanziario e scienze di finanza ci fanno anche affrontare argomenti di sociologia, che è la negazione della teoria di Bamfield, che parlava del familismo amorale, cioè che i meridionali non sono capaci di generare profitti per il bene comune, ma sono capaci di generare profitti soltanto per il ristretto ambito familiare. Credo che fin quando eserciterò dei ruoli pubblici, il mio modo di procedere sarà sempre quello di negare quella teoria che i fatti dimostrano il contrario.
Grazie, grazie Domenico Romano, grazie Confuca, grazie all'Istituto Ambrosetti e grazie a tutti voi, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a te. Sì, è una cosa. Anche la scienza che